Giovedì 16 luglio, ore 10, prima convocazione del Consiglio. Appello. Ariazzi, Barbieri, Benaglia, Bianchi, Broggi, Buro, Carnevali, Cipriani, Clema,
presente.
Costa, Dall'Occo, De Teo, De Mezza, Delfini, De Muro, Di Renzo, Esposito, Garlaschelli, Goldoni, Meazzi, Minniti, Musotto, Perri, Piccolo, Prati, Rivolta, Ruginenti, Russo, Sarina, Uniti, Zaccaria. Al primo appello, ore 10, è risultata presente solo la Presidente Clema. La Presidente Clema di là l'orario del secondo appello.
Provvediamo a fare il secondo appello tra 10 minuti. Grazie.
No, altro mezz'ora o tre. Va bene.
Lo facciamo qualche minuto dopo. Ah, grazie. Ah, non me li dai adesso. Ah, sono arrivati, due sono arrivati ieri pomeriggio, uno ieri sera, però ho detto vabbè, perché era passato il rispetto. Anzi, dovrebbe essere entro le 24 ore per la prima convocazione. Chissà che metteremo una clausola sotto le convocazioni del Consiglio, che non si vedete le riceve stato in rete. Perché mandano a me la ricetta di intervento, che proprio io giro a giustizia anche per metterla lì. Allora magari mettere di mandarla anche a giustizia, che comunque 24 ore prima della convocazione del Consiglio, però anche ieri mi seccava dire ai due di no, quindi per non arrivare a ieri pomeriggio, perché volevo guardare la prima convocazione su quali 10 dovranno arrivare ieri pomeriggio. Dovrei provare a mettere questo meccanismo, non lo sanno. Finalmente ci hanno riparato, almeno stasera avremo la, avremo almeno il caffè. Porca, porca miseria. Ah, ecco, io chiedo subito un favore. Stavo dicendo a lei che appunto non sarebbero arrivate in orario quelle di ieri pomeriggio, perché noi eravamo andata l'altro ieri. Solo che ho detto non, ho detto no, mi spiace, ma magari la prossima volta mettiamo dentro le due righe che chi si vuole prenotare così. Infatti quello che mi ha scritto Verona io ho avvisato sulla chat dicendo uno per la parola. No, sì, hai ragione. Sì. La motivazione probabilmente al corretto rapporto di questo tutti. Poi non lo so, io infatti ho una che per una scorsa che sapevo nuova perché l'altra era una dovete tre minuti tre andava al scritto su contatto certo su che cosa certo. Quindi così poi adesso oramai sono quasi in cultura da rete però le mando un testato per il futuro certo. Certo. Poi magari mettiamo giù le due righe in maniera e facciamo vedere anche qualcosa associazioni o quelli iscritti al consiglio e si scrivere due richiede su tutto entro 24 ore 30 e tra l'altro io volevo scrivere alla presidente e volevo mettere uno dei tutti che tu dico infatti io vedo che adesso queste tre anche se ho detto che prevedo il piano di ufficio ho detto te Laura e Giorgia certo ma io per quello ma Giorgia invece sì. No, non era per esporgermi lei, era proprio perché arrivasse anche a voi questo corano in modo che io poi come vedi rispondo anche stringato non rispondo. Ebbene, adesso abbiamo un signore che ha preso tutto delle sia meglio ci mancherebbe si può oggi come i soliti 4 minuti perché adesso che sono comunque adesso questo è tutte le volte che si deve mettere in giro lui è anche me è uguale infatti adesso c'è una persona che spazzerà la testa per mettere giù due cose sul tornellino di zona per venire stasera se non chiedi la parola non ci perdono perché non è la prima di fare la voce e poi gli ho detto vieni un po' prima perché sono già presto ti detto la parola posto sono 5 per il pubblico e se io vieni 7 7 10 per essere sicuro di entrare no perché volevo sentire
Questo non ce l'ho. 16 luglio, ore 10:10, secondo appello della prima convocazione. Ariazzi, Barbieri, Benaglia, Bianchi, Broggi, Buro, Carnevali, Cipriani, Clema.
Presente.
Costa, Dall'Occo, De Feo, De Mezza, Delfini, De Muro, Di Renzo, Esposito, Garlaschelli, Goldoni, Meazzi, Minniti, Musotto, Perri, Piccolo, Prati, Rivolta, Ruginenti, Russo, Sarina, Uniti, Zaccaria. Al secondo appello risulta presente solo la presidente Crema. Avrà luogo più tardi il terzo appello e ultimo.
Allora, prossimo appello tra 10 minuti, grazie. Bisogno che il buon Fulvio me lo imposti, in modo da riuscire a giocarlo, per un po' poi da mandare a lavorare da qua e leggere da qua. Quello di Tolstoi, da scrivere.
Okay. 16 luglio, ore 10:30, terzo e ultimo appello. Ariazzi, Barbieri, Benaglia, Bianchi, Broggi, Buro, Carnevali, Cipriani, Clema. Costa, Dall'Occo, De Feo, De Mezza, Delfini, De Muro, Di Renzo, Esposito, Garlaschelli, Goldoni, Meazzi, Minniti, Musotto, Perri, Piccolo, Prati, Rivolta, Ruginenti, Russo, Sarina, Uniti, Zaccaria. Risulta presente solo la presidente Crema. Giovedì 16 luglio, primo appello, seconda convocazione. Ariazzi, Barbieri, Benaglia, Bianchi, Broggi, Buro, Carnevali, Cipriani, Clema,
presente.
Costa, Dall'Occo, De Feo, De Mezza, Delfini, De Muro, Di Renzo, Esposito, Garlaschelli, Goldoni, Meazzi, Minniti, Musotto, Terri, Piccolo, Prati, Rivolta, Ruginenti, Russo, Sarina, Uniti, Zaccaria. Hanno risposto all'appello 16 consiglieri. La seduta è valida.
Grazie, buonasera a tutti. Allora, possiamo partire, ognuno prendere il proprio posto per cortesia. Consiglieri? Consiglieri, per cortesia. Consigliere Rivolta, per cortesia. Possiamo partire? Allora, iniziamo con l'intervento dei cittadini, dei consiglieri. C'è qualche prenotazione? Bianchi? Belle quelle foto. Prego, consigliere Bianchi. Vi ricordo di tenere la mascherina intanto che parlate, evitare di toccare il microfono. Cerchiamo di stare nei 5 minuti, non dico i 3, ma almeno i 5, salvo chi deve presentare le varie mozioni piuttosto che no, che se riusciamo a tenere i tempi, riusciamo a fare tutti i punti.
Grazie. Buonasera Presidente, buonasera a tutti. Allora, io dovrei fare un intervento in merito a un problema che è nato in questi ultimi giorni. L'oggetto lo dirò in ultimo. Io comincio raccontando un po' questa storia, no? Quando per esempio uno si alza al mattino e viene bombardato dalla stampa, bombardato dalle televisioni, e specialmente alla mia età si esce di casa abbastanza spaventati. Allora metti la mascherina, organizzati bene di non avvicinarti alle persone e via così. Poi uno arriva all'edicola e compra il giornale e
silenzio per cortesia perché non si sente.
E si trova scritto Festival in zona Porta Genova. E uno rimane lì, dico, ma allora tutte queste precauzioni che dobbiamo prendere, ma a cosa servono se poi c'è una manifestazione di questo tipo? Una manifestazione dove ci saranno i bar, i ristoranti, ci saranno i palchi, dove ci saranno delle canti, musica. Sinceramente mi sembra una cosa abbastanza strana questa. E uno si informa, va a vedere, e senz'altro hanno i permessi. E va bene, i permessi probabilmente si vede che superano questa attenzione che dobbiamo tenere, che teniamo tutti i giorni. Anche qui stasera ho sentito se dovevamo disinfettare la penna che usavamo. Però lì si fa una manifestazione di questo tipo, ma non finisce lì. Poi uno va a vedere, c'è anche il patrocinio. Allora, su questo festival c'è un patrocinio dato dal municipio 6. Allora, il patrocinio del municipio 6, io l'ho saputo che c'era questo patrocinio dai giornali, non l'ho saputo dalla comunicazione qua interna. Io chiedo, ma con il problema che hanno oggi i ristoratori, soprattutto i ristoratori sui navigli, ma come si fa a dare il patrocinio di una manifestazione di questo tipo? A parte il fatto che per me anche non doveva essere fatta la manifestazione, oppure andare prima a informarsi, perché si va dai ristoratori dei navigli e ci si informa. Credo che ci sono dei presidenti Assessore, mi scusi, mi lasci finire.
Consigliere Bianchi, però sono già 6 minuti. Io stasera vorrei tenere i tempi.
Sì, d'accordo.
Grazie.
Ci sono i presidenti. C'è un presidente che credo che conoscete benissimo, è presidente dell'associazione Naviglio Grande da sempre. Bastava andare da lui, vedere se i ristoratori erano contenti di una manifestazione così. Mi sembra, da quello che ho saputo io, perché la manifestazione è cominciata ieri sera, mi sembra che nessun ristoratore io abbia trovato, anche se l'altra sera alla capigruppo una consigliera ha detto sì, no, ma c'è un ristoratore, ha fatto anche il nome, quella signora se vuole lo dice. Allora c'è un ristoratore contro tutti gli altri ristoratori. Secondo me questa manifestazione andrebbe bloccata proprio perché ci troviamo ancora in un periodo di pericolo di questo Covid-19. Io chiedo questo, per favore, di entrare nel merito e poi sapere chi ha dato il patrocinio. Grazie.
Grazie a lei. Consigliere Delfini. Allora, i minuti sarebbero 3.
Però
se sforiamo di un minuto va bene, se no neanche questa sera riusciamo.
No, è solo una comunicazione. In realtà è l'ordine del giorno di giovedì scorso, quella condanna a comportamenti lesivi alla Costituzione italiana, che non è stata timbrata per errore mio che non l'ho consegnato. Le firme nella maggioranza le avevo già raccolte, adesso lo lascio agli uffici, ai tecnici così fanno il timbro, se qualcuno anche dell'opposizione non ha firmato l'ordine del giorno è lì a disposizione.
Quindi dai un attimo il titolo che così lo metto e quindi va in coda all'ordine del giorno. Grazie mille. Assessora Barbieri?
Dunque, io presento un ordine del giorno che è stato peraltro sottoscritto da molti consiglieri e che dice così: il municipio si è preoccupato e indignato per il diffondersi dell'incultura dell'odio e della discriminazione, condanna con forza i recenti diffusi episodi di razzismo caduti a Milano, i danni di un venditore di rose bengalese insultato, inseguito e spintonato da due giovani in zona d'Arsena fino a buttarlo dentro il Naviglio. A Roma, ai danni della campionessa di basket paralimpico Beatrice Ion, aggredita e insultata con frasi razziste mentre il padre di lei, intervenuto in suo aiuto, veniva malmenato fino al ricovero in ospedale. E ancora a Milano, contro la vicepresidente assessora del municipio 8, Giulia Pelucchi, subissata da insulti, anche pesantemente sessisti, sulla pagina di un parlamentare della Lega, Alessandro Morelli, per aver sostenuto l'iniziativa della realizzazione della scritta antirazzista. Human Black Migrant Lives Matter, che significa le vite dei migranti neri contano. Il municipio 6 si impegna quindi a contrastare con determinazione tali fenomeni in tutte le forme si presentino e a promuovere culture, azioni e progetti nello spirito dei valori e dei principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana nata dalla Resistenza, che dice: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Quindi questo lo lascio alla Presidente del Consiglio. No, prego, cosa devo fare? Adesso no, lo diamo a Mastro. Volevo anche dirvi che non so se avete visto il volantino, a seguito del bando che abbiamo fatto per le iniziative estive dei ragazzi e dei bambini della nostra. Finito? No, volevo solo dire che sono iniziate le iniziative e che sono praticamente 14 iniziative con diversi appuntamenti ciascuna in tutto il municipio e che quindi è stato un successo. Ho finito, Presidente.
Grazie. Qui c'è una copia di questo. Consigliere Sarina,
infatti. Buonasera. Allora, intanto volevo segnalare che c'è comunque una situazione di necessità, diciamo così, di manutenzione in un'area verde, tale per cui io non ho fatto interrogazioni, non ho fatto mozioni, però la segnalo, sarebbe cosa bella e buona che magari la commissione competente potesse farsi carico di questa segnalazione. È l'area che insiste tra le vie De Pretis, De Nicola, per capirci Piazza Paci, dove c'è il monumento del Minotauro, mi pare qualcosa del genere. E, sembrerebbe, questo ovviamente può essere materia di approfondimento, quindi da portare anche in commissione, che una buona parte dell'area sia a carico, quindi di competenza comunale, e tale per cui effettivamente avevo fatto un po' di tempo fa un sopralluogo con alcuni cittadini e meriterebbe particolare attenzione, perché ci sono situazioni che magari anche con un minimo di intervento potrebbero davvero cambiare volto all'area interessata, non da ultimo per esempio quelle passerelle in plexiglass o plastica, non so se l'avete presenti, delle sorte di tettoie che attraversano che sono davvero conciate male, oltre, come dicevo prima, anche al verde, le panchine e quant'altro. Quindi lo do come spunto per la commissione. Presento poi due interrogazioni e una mozione. La mozione, io chiedo le firme per l'urgenza, non per altro, perché non so, però posso immaginare che probabilmente questo sia l'ultimo consiglio di luglio.
Si auspica di luglio agosto, si auspica.
Ecco, quindi visto che il tema comunque riguarda sicurezza e decoro e degrado di un quartiere, nello specifico il Lorenteggio, sarebbe un bel gesto poterla discutere in urgenza, però vediamo. Quindi per le firme, sì. Allora, non la leggo tutta perché non è lunghissima, però non voglio prendere tempo magari anche ad altri. La sostanza è che con la mozione si chiede al Presidente e al Consiglio di appunto attivarsi urgentemente presso gli organi competenti per l'attivazione di servizi di controllo da parte di Polizia Locale e Forze dell'Ordine in orari serali e notturni nelle vie in oggetto, che sono poi quelle del quadrilatero del Lorenteggio, in particolar modo il Senieri, Recoaro, Manzano, per la verifica delle necessarie licenze e autorizzazioni rispetto degli orari e modalità di svolgimento del servizio da parte di un autonegozio che staziona spesso, ormai quasi tutte le sere, in particolare i Senieri, fino a tarda notte, e la verifica dell'effettivo utilizzo delle telecamere di videosorveglianza e, se non presenti, di utilizzo di fototrappole per il controllo dei punti critici per gli abbandoni abusivi, che sono ormai una costante del quartiere, come ovviamente di altri. Le due interrogazioni, una riguardano il parco Paul Valéry, che è tornato a essere oggetto d'attenzione, ne parlavo prima con l'assessore Ariazzi, per la presenza di nomadi che in buon numero sono tornati a frequentarlo, a fermarsi con furgoni e camper, e si chiede appunto di sapere quali siano le eventuali azioni intraprese, oltre che di avere una tempistica per la famosa cartellonistica anticamperaggio di via Curiel. La seconda interrogazione invece riguarda, anche se probabilmente non è territorio diretto di competenza del nostro municipio ma del Sette, mi è stato però confermato che la gestione del verde di Piazza Bande Nere rientra negli uffici, ecco, per cui chiedo di sapere il motivo e la tempistica eventualmente prevista di riapertura del perché non è a tutt'oggi ancora utilizzabile l'area cani che c'è in Piazza Bande Nere,
in particolare dal lato di via Anguissola, che da mesi non è fruibile da parte dei cittadini e proprietari dei cani. L'ultimissimo inciso, riprendo l'intervento precedente della collega Barbieri, per ricordare, e mi fa specie che non venga evidenziato assieme alla tematica dell'ormai, perdonatemi il termine ma non vuole essere dispregiativo, trito e ritrito antirazzismo, quello anche della violenza sessuale. In questa ultima settimana abbiamo assistito, l'ultimo di stamattina sugli organi di stampa, a continue violenze sessuali a danno di donne. Pochi giorni fa uno degli ultimi episodi è accaduto proprio sui Navigli, e di conseguenza voglio dire, insomma, sarebbe opportuno, credo, non fare distinguo da questo punto di vista e pensare anche magari a fare qualcosa per il problema che ho ricordato. Grazie.
Le due te le puoi prendere, esatto. Grazie. Allora, per poter mettere, consigliere Sarina, la mozione ha bisogno del 50+1, e quindi provi, se diventa il punto 8, altrimenti andrà al prossimo consiglio dei presenti, quindi siamo cos'è?
Già detto 27?
Ok, intanto che silenziosamente raccogliete le firme, assessore Meazzi?
No, dico una cosa io.
Ah, mi scusi un attimo, il direttore.
Sì, mi scuso per non aver predisposto subito il registro degli accessi in sala consiliare. Nella fretta è successo che un po' in troppi abbiamo usato la stessa penna. Quindi chiederei a chi ha firmato con la penna che davo io di andarsi a disinfettare le mani. E scusatemi ancora per il disguido. Grazie.
Grazie a lei. Assessore Gassi.
Il tema che ha sollevato il direttore perché è una penna toccata da un interista, e quindi effettivamente tutti i milanisti che l'hanno toccata, è bene che... Ma bisogna anche un po' sorridere, no? Frati, cosa dici? E anche qui è un grande. Allora, io vorrei provare a rispondere... Io vorrei provare a rispondere...
Per favore.
Consiglieri, se vi interessa la risposta.
Consiglieri, per cortesia.
Mi sono cazzo. Lasciamo lì che si sciacquano le mani, il Presidente. Si sciacquino.
Ma se lo possono fare in silenzio e aspettare. Grazie. Prego.
Posso? Allora, volevo rispondere un attimino al consigliere Bianchi, poi in parte anche al consigliere Sarina, proverò a essere molto rapido. Consigliere Bianchi, le autorizzazioni si danno quando i regolamenti lo consentono, quindi lei sa meglio di me, perché è un, mi lasci passare il termine, vecchio tra virgolette, frequentatore degli uffici comunali, sa perfettamente che i municipi non rilasciano i permessi e che nell'area in oggetto hanno chiesto un permesso e, come spesso accade, se hanno dei requisiti tali per poter concedere un'autorizzazione su area privata, sottolineo su area privata, in regime di libero mercato, questo è. Sarebbe, peraltro, diverso l'inverso, cioè che una persona chiede un'autorizzazione con tutte le licenze e le norme necessarie e il comune le dice di no per un motivo che è contrario al libero commercio. Sarebbe addirittura una questione che potrebbe sollevare delle, diciamo così, scappatelle anche a livello di tribunale. Ok? Questo è solamente però, come dire, l'introduzione, che non era quello che volevo dire, ma volevo fargli notare questo aspetto. E mi fa specie che lei, che è del settore, questo aspetto non lo possa conoscere, o forse non lo vuole conoscere. Altra questione. Il Municipio 6 ha patrocinato l'iniziativa perché, ho detto la scorsa consigliatura, mi scuso per questa mascherina che mi impedisce ogni tanto di respirare, noi facciamo un'azione di promozione degli eventi all'interno del Municipio. Questo è un evento dove porterà sul palco tantissime associazioni teatrali, tantissime compagnie, concerti, cinema e quant'altro, ma scusate, per quale motivo il Municipio 6 non dovrebbe patrocinare delle iniziative culturali in un'area appunto adibita in quella direzione? Non ho capito, ma veramente non ho capito, ma è veramente una roba che francamente io oggi fatico a spiegare. Non solo, quando poi si fanno gli interventi bisogna in qualche maniera anche provare a ragionare se ci sono stati degli eventi successivi. C'è stato un incontro con il presidente Stoppani e il presidente Barbieri di Concommercio, dove hanno dichiarato pubblicamente, non lo sto dicendo io ho estratto, pubblicamente dicono appunto che il loro dubbio era solo per un'assenza di informazioni sull'entità dei permessi temporanei, cosa peraltro che si poteva appianare in un secondo e mezzo, no? Perché è un atto pubblico. Hanno verificato che ci sono definitivi solo 4 food, peraltro della zona. Non solo, aggiungono che l'evento porterà circa quasi 800 persone, di cui 130 sedute, e dicono, Stoppani, virgolettato, rappresenta un volano per le attività anche dei tanti locali sul Naviglio, cioè questa è un'opportunità, dice Stoppani, non lo dice Meazzi, che porterà volano anche l'attività sul Naviglio. E quindi hanno accolto, dicono sempre i rappresentanti di Concommercio, di buon grado questo tipo di iniziativa. È una dichiarazione pubblica che non ho fatto io, giuro, non ho neanche parlato né con Barbieri né con Stoppani, non ho parlato con nessuno, che l'hanno fatto loro a seguito di colloqui che hanno fatto con gli organizzatori, con Commercio, con alcuni pezzi del comune di Milano. Devo dire che tra l'altro quell'area, che era abbandonata da tantissimo tempo e di cui io sono andato anche a vedere, è stata ripulita completamente. C'era una montagna di rifiuti incredibili, veramente io mi sono spaventato dalle innumerevoli rifiuti che c'erano dentro in quell'area, e oggi è completamente bonificata e probabilmente appunto sarà, io mi auguro che ovviamente le iniziative possano andare bene per chi ha investito, ma anche per chi fuori a dei locali, perché era del tutto evidente, l'ho detto la scorsa consigliatura, senza peraltro avere notizie del presidente Stoppani e del presidente Barbieri, ho detto testuali parole che quello era un indotto di 800 persone, anche volendo 800 persone non possono bere la birra in un unico posto, e che quindi si riversava in qualche maniera sul distretto commerciale e quindi si apriva praticamente le persone a tutte le attività sul territorio. Francamente, consigliere, gli atti pubblici sono sull'albo pretorio, un patrocinio lo si può leggere, tutto si può leggere oggi. Io veramente, per la stima che ho nei suoi confronti, ma lo dico senza sviolinare, lei mi conosce, io capisco che molto spesso ci sono istanze che tra maggioranza e minoranza esistono, ci sono, però ci sono anche delle buone prassi che in aula di consiglio, in aula di commissione, in aula di istituzione si devono seguire, si devono conoscere. Se no ci confondiamo fra di noi, ma soprattutto non facciamo un bel servizio, confondiamo i cittadini che spesso non conoscono le procedure e vengono ingannate dalle nostre parole. Uso nostre, plurale, sia ben chiaro. Brevemente, Sarina non c'è più, ma lo rispondo lo stesso. Area Cane di Bande Nere è chiusa perché? Perché a seguito di alcune segnalazioni dei cittadini, Sarina, se mi ascoltano così, non vorrei che poi mi fa l'interrogazione. Ti devo rispondere all'interrogazione, vabbè. Allora, rispondo pubblicamente a questa cosa che è troppo bella così, perché funziona così la politica. Uno viene qui, dice una cosa e poi fa l'interrogazione così, dopodiché diciamo snelliamo le procedure, ma io rispondo ugualmente. Quell'area lì, ma certo, ma ci mancherebbe, conosco perfettamente
favore,
i meccanismi, dopo
importa,
10 anni
non
conosco importa
la risposta, per cortesia.
Quell'area di Bande Nere è semplicissimo, è un'area cani che andava riqualificata perché col tempo la pioggia l'aveva praticamente tolto la terra, siamo entrati, l'abbiamo praticamente rimessa in ordine, l'abbiamo ripianeggiata, l'abbiamo chiusa per far riposare il terreno e per fare in modo che possa crescere un filo d'erba. Come tutte le aree cani di Milano, in genere quando fai queste operazioni vengono chiuse. Per invece quell'altro punto di Sant'Ambrogio ho fatto io un sopralluogo chiamato dai cittadini, stavo prima parlando tra l'altro con l'assessora Barbieri, che anche lei frequenta la zona, non abbiamo rilevato panchine rotte o altre attrezzature rotte. C'è un problema di tettoie che purtroppo è da tanto tempo, ma non esiste una rottura e non esiste una situazione citata. Questo non posso dire, non per sentito dire, perché personalmente su indicazione io e Francesca Carelli siamo andati sul luogo a verificare con Gianna, siamo andati sul luogo a verificare e quelle cose di panchine rotte in realtà non esistono. Dopodiché non è escluso che stanotte le possano rompere, ma non è, come sempre accade, nel momento in cui si rompe, nel momento in cui si conosce la rottura, immediatamente, settimana dopo, immediatamente, il settore verde, grazie all'appalto e manutenzione ordinaria, va a riparare le panchine, non solo in Sant'Ambrogio, ma in tutto il Municipio 6. Mi auguro di essere stato veloce, Presidente, vi ringrazio e vi auguro una buonissima serata.
Grazie a lei. Consigliere Rivolta, ma vi pregherei, perché adesso l'assessore aveva da dare dati e rispondere, però vi prego veramente di stare nei 3 minuti.
Dicevo che ieri abbiamo fatto la commissione sviluppo economico e commercio e affari istituzionali e c'è stato un accenno a una iniziativa che ha preso il municipio, di cui ancora non c'è stato modo di parlare. L'iniziativa si chiama Municipio 6 District e abbiamo fatto un bando per proporre dei corsi ai commercianti, una campagna informativa e pubblicitaria e dei servizi che i commercianti potranno avere personalizzati. L'obiettivo è provare a iniziare ad alzare il livello di conoscenza e di consapevolezza dei commercianti su gli strumenti informatici di vendita, di promozione, di comunicazione online, evidentemente per avere più strumenti per competere nel mercato di oggi. Stiamo costruendo l'iniziativa con i commercianti, abbiamo già fatto un incontro qualche settimana fa, poi abbiamo iniziato a parlarne con l'azienda che ha vinto il bando, e adesso torneremo poi ancora a fare un po' il punto con i commercianti, e poi da settembre partiremo con l'iniziativa vera e propria. Sicuramente un aiuto piccolo, ma secondo noi significativo, nella direzione di provare a dare degli strumenti. Ovviamente il municipio non ha, non potrebbe certo bilanciare le gravissime perdite che tanti commercianti, che tutti i commercianti hanno avuto in questi mesi, però questo ci sembra un segno importante per provare a dare qualche strumento in più per continuare a fare bene il proprio mestiere. Grazie.
Grazie a lei. Non ci sono più interventi dei consiglieri, quindi passo agli interventi dei cittadini. Allora, la prima pervenuta era Maria Luisa Caputo, che però non vedo, vediamo, magari poi arriva dopo. Il cittadino Giuseppe Muri, prego.
Buonasera a tutti, grazie. Dico subito che ho molto da imparare e chiedo scusa per la mia totale ignoranza di quelli che sono i regolamenti che appunto si estrinsecano in questa sala. Mi aspettavo di sentir parlare dei punti ricevuti dalla comunicazione, ma...
del dopo.
Sì, no, non dico mai, però visto e considerato, avrei preferito sentirne parlare per avere un'idea di ciò di cui si deve provare. Allora, al punto 1 e al punto 2 ho chiesto di poter dire la mia. Mozione richiesta di misure urgenti per la qualità dell'aria. Sono favorevolissimo. Non si può che essere favorevoli. Chiedo soltanto che il Comune ci metta di suo il suo impegno per la sostituzione di quelle che sono caldaie che oramai sono obsolete e che sicuramente contribuiscono notevolmente alla cattiva aria che noi respiriamo. Sarebbe necessario tornare ad avere delle strade larghe, perché facendo gli imbuti si crea inquinamento. Pertanto, quando si chiede di fare una cosa fatta bene, non si deve operare in modo contrario. Per cui questi due punti li ho estrinsecati. Un piccolo appunto volevo sollevarlo per quanto concerne la mozione numero 3 per il dottor Gratteri, che personalmente non conosco, al quale è stato detto che, cioè per il quale si viene chiesta la cittadinanza. Non ho niente in contrario, ma proprio assolutamente niente in contrario, però un piccolo però ce lo voglio mettere. Abbiamo avuto a che fare con delle morti nel comparto medico, infermieristico, al quale era stato quasi promesso un riconoscimento, e questo riconoscimento è stato negato. Ora Gratteri ha ricevuto delle minacce. Questi signori, ancora oggi, rischiano la vita grazie a quello che consideriamo il male del secolo, il Covid-19. E mi dispiace che questi signori, questi infermieri, questi dottori, non abbiano la stessa attenzione. Grazie.
Grazie a lei.
Senti, giuro che...
Giustamente, dovremmo impararli un po' tutti. E poi c'era anche la signora Virginia Testoni, però non vedo neanche lei, e quindi... Allora passiamo alla nomina degli scrutatori. Gianna Cipriani. Iori Costa. E... Prati lo fa ancora volentieri? Ok. Allora, Cipriani, Costa, Prati, scrutatore. E allora passiamo ai punti all'ordine del giorno. Consigliere Delfini. Cosa ci succede? Okay.
Come anticipato alla capigruppo, chiedo l'inversione dei punti in ordine del giorno, quindi anticipare il punto 4 e 5 e portarli in cima appunto alla lista dell'ordine del giorno.
Ok, mettiamo in votazione il... Quindi di spostare i primi tre punti. Prego, dottor Mastro Giacomo. Allora, chi è favorevole, favorevole, contrario, astenuto all'inversione dei punti all'ordine del giorno? Per favore.
Non so, però agli atti. Voto, sì. Barbieri.
Sì.
Voti.
L'inversione all'ordine del giorno.
Stiamo votando l'inversione.
Era un po' distratta, sbaglia infatti. Allora, l'inversione, il consigliere Delfini ha chiesto di spostare i primi tre punti che sono in fondo, di fare l'inversione dell'ordine del giorno e trattare prima il punto 4 e il punto 5. Quindi.
Favorevole.
Sì.
Bianchi.
Ragazzi, però stiamo attenti, eh.
Bianchi.
Bianchi contrario.
Contrario. Broggi. Cipriani. Crema.
Sì.
Costa. Dall'Occo. De Feo. De Nezza. Delfini. Gallaschelli, Goldoni, Meazzi, Minniti, Musò, Piccolo, Prati, Rivolta, Ruginenti, Sarina, basta. Quindici favorevoli, cinque contrari.
Allora, è stato approvato l'inversione dell'ordine del giorno e quindi andiamo al punto 4, che diventa il primo, relazione del Presidente dei Municipi sull'esercizio delle funzioni municipali e sui risultati raggiunti, ex articolo 33 bis del regolamento dei municipi dell'anno 2019.
Questa cosa di pigiare non è molto anti-Covid, devo dire. Ma vabbè. Allora, ho già presentato questo punto in commissione, quindi ho cercato di farlo in maniera breve per quello che è possibile, essendo un documento molto corposo, cercherò di essere ancora più breve oggi per dare spazio poi al dibattito e alle osservazioni. Allora, come ho detto in commissione, questo è un documento che si compone di alcune parti molto descrittive, ma anche una struttura che abbiamo voluto realizzare in questo modo. Nella prima parte, nelle premesse, c'è un po' la spiegazione anche di quello che è il senso del documento e il modo in cui è costruito, ma c'è anche un elenco abbastanza corposo, l'ho detto appunto qualche giorno fa, di cose che sono successe per stimolo, spinta, decisione, proposta del nostro municipio. in particolare molto spesso per stimolo o proposta delle commissioni consigliari o del nostro dibattito in consiglio. Questo ci tengo a sottolinearlo perché, seppure come riconosco anch'io nel documento ci sia tantissimo da fare sul decentramento, troppo spesso mi sembra che qualcuno sollevi il tema che queste nostre riunioni siano inutili, che questi nostri organi siano inutili. Io credo che vadano assolutamente, assolutamente forniti di maggiori competenze, di maggiori risorse, ma non credo che siano inutili. E ho cercato di indicare una serie di questioni che sono diventate materia poi di amministrativa, di decisione, quindi anche di realizzazione, che sono nate qui, quindi questo certifica, e questo ci tengo a dirlo, l'utilità del Consiglio e l'utilità delle commissioni. Ne ho citate alcune, sono lì da vedere, se qualcuno ha delle osservazioni puntuali su questi temi è assolutamente disponibile a parlarne tutti insieme. Allora, devo dire che abbiamo sottolineato per ciascuna delle aree che potete vedere nel documento le questioni fondamentali. Le cose fatte in un anno sono veramente molte, questo è un dato oggettivo, che siano positive o no è un dato invece soggettivo, quindi avremo sicuramente opinioni diverse su alcune di queste, ma sono state veramente molte, quindi era difficile se non impossibile indicarle in questo tipo di documento. Abbiamo voluto quindi segnalare quelle a cui teniamo di più. Nel tema per quanto riguarda ad esempio i temi della servizio alla persona, particolare rilevanza, in questo rispondo anche all'intervento di un consigliere che è intervenuto prima, abbiamo dato sicuramente temi di genere, anche alla violenza di genere, con dei palinsesti che si ripetono ormai da diversi anni, sia il palinsesto dell'8 marzo sia il palinsesto del 25 novembre specifico sul tema della violenza, con contributi anche molto importanti e molto rilevanti, ricordo ad esempio quelli di Valentina Pizzalis tra le altre, ma ne abbiamo avuti veramente numerosi, ricordo anche qualche critica quando abbiamo fatto queste iniziative all'interno del Consiglio, ci è stato detto da qualcuno che la priorità non è quella della violenza di genere, salvo poi ricordarsi quando succede un atto delittuoso come quello di cui stavate parlando, che invece questa è e come una priorità. Ed è anche una zavorra per la nostra società il fatto che le donne non sia ancora consentito di realizzarsi pienamente. Abbiamo ancora sottolineato alcuni aspetti riguardo a particolari collaborazioni importanti che abbiamo avuto con le realtà del territorio, cito ad esempio ATS per quanto riguarda i temi del bullismo e del cyberbullismo, ma anche un rapporto molto intenso con le scuole. Questo è stato un anno, il 2019 mi verrebbe a dire davvero l'anno delle scuole, perché abbiamo avuto un rapporto strettissimo con i dirigenti scolastici, il personale, su una serie di temi, appunto bullismo e cyberbullismo è uno di questi, ma anche il tema della segregazione scolastica, su cui siamo, che io sappia, l'unico municipio che ha avviato un percorso che ci ha già portato a dare dei risultati, ad esempio i video promozionali delle scuole sul territorio, ma è un lavoro che continuerà anche quest'anno e punta davvero a sradicare questo fenomeno di segregazione nelle scuole, considerando il fatto che riteniamo che le scuole debbano essere invece il luogo principale dell'integrazione e il luogo in cui diventare cittadini a 360 gradi. Anche quelle, assolutamente sì, è un tema fondamentale. Noi quando parliamo di essere cittadini parliamo sempre di diritti e di doveri, una cosa senza l'altra ovviamente è solo questione di bandiera e porta poco risultato poi al territorio. Ancora, guardate, non voglio davvero citarle tutte perché andremo molto lunghi, però c'è un'attenzione particolare ad alcuni temi che riguardano le fragilità, ad esempio la distribuzione, diciamo il consolidamento del servizio avviato con Caritas Ambrosiana di market sociale, di Emporio Solidale, scusatemi, oltre al market sociale di Diovada, che ha distribuito oltre 500 pacchi alimentari, e lasciatemi dire, questa ossatura creata l'anno scorso è tornata molto utile nella gestione di questa emergenza. Il nostro municipio all'interno, grazie al Lab Barona, che in qualche modo però già raccoglieva una serie di relazioni e di competenze già sviluppate anche grazie a questi progetti sul territorio, è uno degli hub che ha distribuito più prodotti alle famiglie in difficoltà, che di questo possiamo andare tutti fieri. Ancora il tema della povertà minorile che è qui segnalato. E sul tema dello sport, sono state anche qui tantissime le attività svolte, oltre allo sport per tutti, che è ormai diventato un momento fisso nel nostro calendario annuale.
e abbiamo fatto tantissimo lavoro anche di messa in relazione, diciamo, di soggetti nel territorio, e particolare importanza hanno avuto per noi anche il contatto poi con alcuni concessionari e anche alcune, diciamo, alcuni spazi di interesse comunale che sono stati messi a bando, attività che devo dire hanno impegnato parecchio sia l'assessore competente evidentemente ma tutta la giunta, ma che hanno dato, almeno prima del Covid, speriamo che venga mantenuto, un ottimo risultato in termini di investimenti su un impianto come quello di Parenzo, ad esempio, che è un impianto che, diciamo, che andava un po' di inerzia, di investimenti negli ultimi anni non aveva visti tantissimi. Milano Women Rolling Cup, un'altra iniziativa che credo abbia avuto particolare rilevanza perché ha avuto davvero uno slancio molto internazionale, le attività col Bestaria, le aveva citate il consigliere Prati nella suo intervento nella scorsa occasione, devo dire che è una cosa anche quella che è stata costruita in questi anni a cui teniamo veramente molto, e mi fa piacere che sia una cosa che viene partecipata con altrettanto entusiasmo anche da tutti gli altri gruppi consigliari. Calcio sei donna, ancora a proposito di tematiche di genere, e una serie di altre iniziative. Centri di aggregazione multifunzionale CAM, devo dire che siamo andati abbastanza in continuità con quanto seminato in passato, abbiamo raccolto però dei frutti importanti, il CAM di Rudinì si è sicuramente ormai consolidato e con un ottimo, diciamo, numero anche di corsi, di ore offerte e anche un'ottima, diciamo, riscontro da parte dei cittadini. Abbiamo dato particolare attenzione al tema della trasparenza e dell'accessibilità dei nostri corsi, una cosa che uno di quei problemi che avevamo analizzato come tali nelle scorse relazioni, che abbiamo in buona parte, mi verrebbe a dire, ormai risolto, prevedendo delle graduatorie che tengano conto della residenza dei cittadini che fanno richiesta e anche dell'ordine, diciamo, di presentazione delle richieste, per una questione di trasparenza. Come vedete poi ovviamente tutti i dati, sui centri di aggregazione giovanile assolutamente in continuità, anche perché si tratta tutto sommato degli stessi contratti, quindi non ci sono, diciamo, variazioni significative. Sul tema del diritto allo studio mi viene da dire particolare rilevanza per noi ha sicuramente avuto questo percorso di cui vi parlavo per quanto riguarda il tema della segregazione scolastica. È un percorso che ha coinvolto in diversi incontri, ha visto sempre la presenza di tutti gli istituti scolastici, che devo dire hanno molto apprezzato e anzi ci hanno proposto di allargarci fuori dal territorio del municipio, come posto testimoniare il Presidente e Vicepresidente di Commissione, cosa che invito che ovviamente abbiamo declinato per ovvie ragioni. E che però ha visto anche la partecipazione dell'ufficio scolastico regionale, quindi anche un bel esempio di collaborazione tra enti diversi che spero porti dei buoni frutti sulle prossime iscrizioni dell'anno prossimo. Sul verde devo dire anche qui dal nostro punto di vista i risultati non si sono fatti attendere, abbiamo sia interventi fatti con sponsor che hanno facilitato l'abbellimento del nostro territorio e l'inserimento di nuove funzioni, penso ad esempio al parco di Via Russoli, sia attività gestite con il contratto di appalto che ben conoscete. Devo dire qualche criticità ce l'abbiamo avuta sulla manutenzione ordinaria del verde lo scorso anno, nel periodo di maggio in particolare ci hanno stati segnalati numerosi anomalie per quanto riguarda il taglio del verde, siamo intervenuti assieme all'assessore Meazzi, richiamando, e anche l'assessore Marando per la verità che se ne è interessato, richiamando l'appaltatore, diciamo, al fatto di dover garantire ovviamente quello che era previsto in contratto, e quest'anno mi pare che le cose siano andate decisamente meglio. Per quanto riguarda la sicurezza urbana, particolare rilevanza credo che abbia, oltre a tutte le cose che qui vedete indicate, ma una la voglio sottolineare, il tema della contrasto all'abbandono dei rifiuti, soprattutto nelle aree periferiche. Voi sapete che in Municipio 6 è partita la sperimentazione delle fototrappole assieme al Municipio 4, che ha visto in qualche settimana qualcosa come 74.000 euro di multe a chi scaricava, dei sequestri di mezzi e in qualche caso anche denunce penali. Questo ci ha, devo dire, restituito anche uno spaccato di chi scarica i rifiuti abusivi, che in alcuni casi ci lascia, credo, abbastanza stupiti. In alcuni casi si trattava, ad esempio, di aziende o di imprese addirittura di fuori Milano. Guardo l'assessore Meazzi per conforto, ma se non ricordo male c'era qualcuna dell'Emilia che era venuta qui a scaricare, piuttosto che tantissime auto anche lì che venivano da fuori, da Modena. ma anche, anche copiosi sversamenti in realtà che provenivano da occupanti abusivi del quartiere popolare, dei quartieri popolari immediatamente limitrofi. E su questo devo dire che le principali i problemi di sicurezza, a parte situazioni puntuali, potrei citarvi anche la bicicleria ad esempio che fuoriesce, per la verità che è un'eccezione rispetto a questa regola, che effettivamente è un problema di più di degrado che di sicurezza, ma di sicurezza percepita sicuramente sì, la sottrazione dei rifiuti, voi sapete che adesso interveniamo con un presidio fisso. Dicevo che a parte alcune peculiarità del territorio che non sono legate a temi di edilizia residenziale pubblica, la nostra impressione è che invece molte altre lo siano, e quindi questo io lo dico ogni volta quando analizziamo il problema del quartiere popolare, guardando agli effetti e ignorando più o meno volutamente le cause, che sono principalmente una consistente quantità, una consistente percentuale di abusivismo che causa le difficoltà delle istituzioni ad entrare in quei quartieri, io credo, lo dico ogni volta, ma lo ribadisco, che non rendiamo un buon servizio al territorio, perché guardare gli effetti senza guardare le cause, tutto sommato, mi sembra più un esercizio politico che un esercizio amministrativo. Invece credo che sia importantissimo analizzare la genesi di alcuni fenomeni, perché altrimenti non li si risolve, e su questo auspichiamo, e l'abbiamo scritto ancora, che ci possa essere una interlocuzione costruttiva e davvero abbattendo barriere di qualsiasi tipo di prevenzione da l'una e dall'altra parte con gli enti gestori delle case popolari, cosa che con MM, e ci sono le commissioni a testimoniarlo, siamo riusciti più volte a fare, cosa che con Aler ad oggi non siamo riusciti a fare, perché tutti i nostri inviti a partecipare alle commissioni si sono rivelati tuttora infruttuosi a proposito di considerare i municipi. Sulla viabilità locale sono lì da vedere, gli interventi principali si sono posti l'obiettivo di tutelare la mobilità dolce e quindi in particolare la messa in sicurezza di attraversamenti pedonali particolarmente critici e la realizzazione di alcuni assi di mobilità dolce. Io dico perché da possessore felice di monopattini da qualche settimana non voglio più chiamarle piste ciclabili, ma piste che consentono di muoversi in maniera green, alternativa e ecologica, che ad esempio quelle in regioni romane, su cui evidentemente abbiamo, mi pare, in alcuni casi giudizi diversi, ma che io ritengo sia un elemento fortemente legato allo sviluppo non solo di Milano ma di qualsiasi città metropolitana che voglia essere degna di questo appellativo. Per quanto riguarda le attività commerciali, c'è stata un'attenzione particolare al tema delle feste di via e a farle coesistere con quelli che sono il commercio, diciamo, residente, lo chiamiamo così, quello dei negozi già presenti nelle vie. Sono state segnalate alle forze dell'ordine diverse irregolarità relativamente all'occupazione del suolo pubblico, in alcuni casi arrivando all'elevazione di sanzioni. E sottolineiamo invece come criticità, nel documento ne trovate alcuni punti di criticità e sinceramente non sono a senso unico, quindi su questo vorrei tranquillizzare tutti, ce ne sono come dicevo prima per Aller, ma ad esempio ce ne sono anche relativamente a alcune cose che invece dovrebbe fare il Comune, come ad esempio l'operatività dei DUC che riteniamo sia fondamentale riprendere, e lo riteniamo a maggior ragione rispetto ad alcune criticità che sono state segnalate. L'assessore Meazzi ha risposto su una critica, io condivido pienamente la risposta, dopodiché ci fosse stato il Duc dei Navigli, quello sarebbe stato ad esempio un ottimo luogo in cui portare questa proposta. Oggi manca quel luogo in alcuni casi di mediazione, diciamo, delle proposte che arrivano da fronti diversi, e quindi su questo credo che sia molto utile spingere tutti perché i DUC rivedano di nuovo una ripartenza anche legata all'emergenza sanitaria che ha generato una crisi economica su cui ci sarebbe molto molto bisogno. Non mi soffermo sulla gestione del patrimonio assegnato, è più una questione credo che riguarda soprattutto gli uffici e non tanto noi. Per quanto riguarda però il piano delle opere pubbliche, anche qui sottolineo alcuni aspetti di delibere da noi effettuate che hanno visto, stanno vedendo la luce in questi mesi, per esempio la riqualificazione ambientale del Giambellino d'Orenteggio, che è una cosa che avevamo anche noi caldeggiato tramite il PTO, sta avvenendo, l'abbattimento della scuola San Paolino, che è stata una nostra priorità in una delle scorse annualità, è avvenuta, e quindi una serie di altri interventi che generati, diciamo, dalle nostre scelte, che hanno portato poi a un effetto. Gestione finanziaria, questo invece credo che sia un importante elemento da sottolineare. Questo municipio ha speso il 97,04% arrotondiamo delle risorse rispetto al bilancio precedente, che se non ricordo male ci aveva attestati sopra il 90%, quindi forse c'è un refuso, però comunque io ricordavo il 94%, comunque quale che sia il numero sopra andremo a verificarlo e lo correggiamo se è un refuso, ma è stata una capacità di spesa decisamente importante. Questo è un dato di per sé positivo, voi potrete dire però conta come vengono spese le risorse, questo è vero, però è anche vero che se abbiamo delle risorse è giusto spenderle, perché poi è difficile avere credibilità nel momento in cui si dice che i municipi devono avere più risorse e non spendono nemmeno quelle che hanno, cosa che in alcuni casi purtroppo non nel nostro municipio per verità, ma in alcuni casi è successo, e credo che sia un elemento che rischia di penalizzare poi tutti gli altri municipi. Importante credo invece il fatto che ci sia stato riconosciuto in questi anni, dopo non vi nascondo una dura battaglia anche con gli altri presidenti oltre che con il comune, una giusta posizione, diciamo, all'interno dei municipi di Milano. Noi eravamo nel 2016 il municipio meno finanziato di tutta la città, abbiamo chiesto a gran voce che venisse riconosciuto quello che sono le previsioni dell'articolo 101 dello statuto, che dicono che i municipi devono essere dotati di risorse sulla base di criteri oggettivi e non sulla base di criteri storici, come è avvenuto fino al 2016, e pian piano abbiamo risalito questa classifica arrivando oggi ad essere, se non ricordo male, il terzo municipio più finanziato sui 9 di Milano, attraverso una serie di criteri che riguardano per esempio il numero di abitanti, ma anche il numero di persone che risiedono negli edifici popolari, che sono evidentemente un elemento di fragilità da segnalare, una serie di altri parametri, tra cui studenti e altro, che devo dire ci ha consentito di avere una dotazione di risorse decisamente più importante rispetto all'inizio del nostro mandato, il che ci ha permesso a sua volta di fare una serie di attività o implementarne altre che prima potevamo fare solo in maniera un pochettino più debole. Torno per esempio sul tema della tematica di genere, spendevamo credo intorno ai 6-7 mila euro all'anno su questo tema inizio mandato, non per mancanza di volontà ma per mancanza di fondi, se non sbaglio adesso abbiamo circa triplicato questa spesa e quindi triplicato anche l'effetto delle iniziative che riusciamo a portare sul territorio. Chiudo dicendo, ci sono diversi richiami ovviamente al tema del decentramento, chiudo però, questo l'ho un po' raccontato in tutto il documento, vuol dire che ritengo che sia fondamentale che il percorso del decentramento, che è stato solo avviato in questi anni e che risulta a mio avviso ancora del tutto insufficiente, non inutile, ma insufficiente sicuramente sì, veda un ulteriore percorso di rafforzamento nel prossimo futuro, a partire dal dotare i municipi di una vera autonomia decisionale sugli ambiti di propria competenza, e cioè su tutti gli ambiti che la cui gestione a livello territoriale non risulti inefficiente. La dico diversamente, il mio punto di vista non è cosa decentriamo, non deve essere cosa decentriamo, ma deve essere cosa conviene ancora che teniamo accentrato per il prossimo futuro. E tutto quello che evidentemente può essere gestito in maniera più efficiente, più conveniente, più economica per i cittadini a livello accentrato è giusto che rimanga lì, ma tutto il resto deve essere pian piano, ma anche non troppo piano, delegata alle amministrazioni municipali, perché avvicinare la soluzione ai cittadini credo che faccia bene sicuramente a noi, sicuramente ai cittadini, ma anche al comune. E concludo ringraziando, e non sono ringraziamenti di circostanza, gli uffici, perché se è vero che i municipi di Milano, e questo è un altro elemento che sottolineo spesso, hanno una percentuale di risorse assegnate sia in termini economici sia in termini di personale che è nettamente inferiore a quella di altre città metropolitane, nettamente inferiore, è evidente che stare dietro alle delibere che il Municipio 6 sviluppa e che francamente non sono, credo, così nettamente inferiori a quelle dei municipi delle altre città richiede uno sforzo molto importante. Quindi io davvero ringrazio il direttore, ringrazio tutti gli uffici. Questo causa a volte, ma è naturale, quando si fa tanto delle sviste, degli errori, Però, ripeto, non mi sento di farne una colpa a nessuno, perché se si lavora poco, evidentemente è più facile lavorare in maniera precisa, ma se si lavora con i ritmi che hanno sostenuto i nostri uffici anche in questo periodo di pandemia, con le poche risorse che si hanno, credo che qualche svista sia solo in questo caso una medaglia più che qualcosa, più che un appunto da fare. Lascio spazio al dibattito, quindi ho cercato di presentarli in poco tempo, ve l'ho detto, ci ho provato, ma evidentemente sono molte pagine, 10 pagine, non è facile presentarli in pochi minuti, però mi farebbe molto piacere adesso avviare una discussione e poter rispondere anche ai quesiti che ci saranno.
Grazie. Presidente? Interventi? Consigliere Sarina, devi cedere il posto. No, però il pulsantino. Poi mi avete detto così, ve lo dico. Pensavo fossero spaccati. Prego, consigliere.
Grazie Presidente, ringrazio anche il Presidente per aver esposto in modo quanto più possibile sintetico la relazione. E si rileva, io non farò un intervento insomma sul fuori dalle righe, perché non mi sembra neppure opportuno, nel senso che comunque stiamo parlando di un documento che, come previsto dal regolamento, il Presidente redige ogni anno, è un po' una sorta appunto di sintesi di quello che è accaduto nell'anno precedente, di quello che è ritenuto dal punto di vista ovviamente istituzionale di chi la cosa pubblica la gestisce, viene fatto. Faccio notare una cosa che credo sia un po' il punto nodale, dopodiché diciamo per i contenuti ognuno probabilmente leggendola in modo molto molto approfondito potrebbe fare osservazioni puntuali, però io continuo a rilevare, credo che anche l'anno scorso l'avessi fatto presente questo aspetto, che alla parte, diciamo così, descrittiva, quella un po' narrativa, come ricordava, se non ho capito male, il Presidente, manca comunque l'aspetto e la parte, tra virgolette, economico-finanziaria, che viene ripresa solo, appunto, in modo narrativo, come ultimo punto della relazione. In realtà, però, ci dice solamente che, ad esempio, il municipio riesce ad utilizzare quasi tutto il budget, chiamiamolo così, derivato, che gli viene concesso, elargito, riconosciuto quale buon suddito dall'amministrazione centrale, e che ammonterebbe a circa il 97, poco più per cento rispetto al totale disponibile. Però in realtà io non vedo e non capirò mai, leggendo la relazione, sul come vengono spesi questi fondi, ovvero sia se sono stati magari prediletti, si è preferito sostenere iniziative, per riprendere un po' la piccola, chiamiamola così bonariamente, polemica di prima, più rivolti magari a sostenere le tematiche relative alla, per esempio alle donne, anziché magari sostenere invece può dare o riconoscere contributi alla tematica pro immigrazione, piuttosto che invece pro commercianti, piuttosto che invece pro, che ne so io, forze dell'ordine o altro. È evidente che da questo punto di vista la politica del Consiglio, così come di tutti gli enti pubblici, la fa il bilancio, perché senza di quello noi non possiamo dire abbiamo sostenuto, abbiamo promosso, abbiamo incoraggiato un certo tipo di attività di iniziative sul nostro territorio piuttosto che altre. Il resto sono, lasciatemi il termine, insomma, cose abbastanza palliative, nel senso che riconoscere un patrocinio, prima si parlava del perché è stato concesso il patrocinio anche del municipio all'evento che durerà per tutta l'estate in Porta Genova. Beh, il patrocinio alla fine comporta solo un sostegno, tra virgolette, morale, il riconoscimento dell'utilizzo di un logo e la verifica che questo non venga usato magari per scrivere le barzellette anziché fare i volantini istituzionali, e la cosa alla fine finisce lì. Ma poi c'è tutto il resto, chi ne paga le conseguenze, quali sono gli effetti e le ricadute sul territorio. È evidente che queste cose, magari in un atto in sé come un patrocinio, possono anche non essere, tra virgolette, considerate, o i loro effetti non possono essere visti nell'immediato. Diverso invece come spendiamo i soldi, perché lì lo vediamo subito. Se io utilizzo 10.000 euro di contributi per sostenere iniziative, appunto per esempio contro la violenza alle donne, non lo sto utilizzando invece magari per un'altra motivazione. E questo quindi vuol dire che il nostro bilancio determina bene o male quali sono gli indirizzi che il municipio, in quanto istituzione, almeno in questo piccolo aspetto autonoma, ha deciso di darsi. Noi queste cose all'interno della relazione non le vediamo. Non so neanche quanti siano, guardando la relazione, in realtà i fondi per contributi, i fondi MAP, il fondo FARC, se esiste. Adesso io ho perso anche un po', tra virgolette, il percorso di queste cose, non vedendo più nulla, tra l'altro, in consiglio. Quindi il consiglio veramente non vede più come vengono spesi i soldi a disposizione del municipio. E secondo me questo aspetto invece, in una relazione degna di questo nome, dovrebbe comparire. Ripeto, non entro poi all'interno più di tanto nel merito, perché ci sarebbero diversi spunti, sicuramente diverse cose da dire. Il Presidente prima faceva riferimento per esempio al tema della sicurezza, lasciamo perdere, il tema del commercio, idem più o meno, fare riferimento soltanto al problema che i DUC non vengano attivati da qualche anno come, tra virgolette, giustificativo per dire non abbiamo fatto nient'altro nel corso dell'anno, mi sembra davvero un po' poco. E d'altronde quello che ho sentito prima anche come risposta verbale da parte dell'assessore Meazzi, e non era né un dispregiativo né una battutaccia nel dire io comunque aspetto la risposta scritta, perché da regolamento, siccome l'istituzione deve essere degna in qualunque momento di questo nome, a interrogazione scritta, poi mi attendo ovviamente anche a risposta scritta, abbiamo sentito che, cara grazia, il patrocinio che è stato rilasciato per un evento così importante per la zona, ma direi per la città, perché poi non riguarda ovviamente solo la parte di Porta Genova o dei Navigli, è stato valutato solo ed esclusivamente dal punto di vista culturale, aggregativo, eccetera. Lo posso capire, ma davvero lì mi fermo, perché non riesco a capire come non sia stato possibile invece valutare quali potessero essere gli effetti economici da un punto di vista territoriale. Allora, qual è stata? Beh, vedremo sulla risposta scritta, che ripeto, aspetto.
Per cortesia, però non interloquite tra voi. No, ma lei...
No, ma questo è stato registrato anche il tuo intervento, no? E quindi che problema c'è?
Comunque...
Quindi fra un mese potrò
capire... Se vuole rispondere può farlo subito dopo. Per favore.
Assolutamente sì, infatti mi aspettavo un altro tipo di risposta. Che se io scrivo chiedo risposta scritta. altrimenti stiamo qua a giocare, va bene, allora facciamo un'altra cosa.
Per cortesia, assessore, assessore, per cortesia, mi chiede la parola.
Cosa avete, va bene, cosa avete valutato di differente rispetto all'aspetto culturale aggregativo che io non ho, ecco, che io non ho sentito?
Sì, questo purtroppo. Prego, concluda, consigliere Sarino.
Va bene, grazie. Quindi questo è quanto. Questo è quanto, balle comprese. Tanto poi ascolteremo la registrazione, non c'è problema. Per cui io anticipo già, almeno per quello che mi compete, il voto sulla relazione, per quanto detto, sarà negativo.
Grazie, consigliere Sarina. Per cortesia. Ma questo non esiste in generale. Interloquire uno a uno mi sembra che non sia assolutamente una roba propria, quindi per cortesia teniamoci tutti nel rispetto degli altri, chiunque sia, sinistra, destra, in mezzo, sopra. Altri interventi? Se no passiamo al voto. Prego, consigliere Bianchi. Certo. Prima del voto chiaramente il Presidente qualche risposta la darà.
Ho imparato a non intervenire mentre qualcuno parla e mi sono trattenuto. A volte si fa anche fatica a trattenersi dall'altra parte, però io, forse data anche l'età, ci riesco. Allora, forse diciamo che non sono stato capito molto bene o non mi sono espresso bene sul problema. Il problema era più quello che del DPCM ha detto l'attenzione che dobbiamo avere in questo momento. Questa attenzione si deve avere non solo sulla penna in municipio, ma si deve avere anche su queste manifestazioni. Queste manifestazioni dove ho sentito 170 seduti, 300 in piedi, io vorrei che ci sia senz'altro un buon controllo su questo. Poi la storia che il segretario generale di Confcommercio e il presidente dell'EPAM siano favorevoli, questa sarà mia premura farlo sapere ai commercianti che sono organizzati sul territorio e soprattutto sui navigli, che la Confcommercio è d'accordo su questa cosa. Io quelli che conosco, l'ho detto prima, lo ripeto, non lo sono assolutamente. Comunque, per questo io chiudo qui. Allora, il commercio, anche il dottor Minniti ha parlato delle feste di via. Le feste di via forse rispetto al passato, perché a me risulta che il bando di quest'anno è andato completamente a vuoto. Se il bando di quest'anno è andato completamente a vuoto è perché con ogni probabilità quando ci si è seduti a produrre questo bando non c'erano le persone indicate. Mi auguro che per la fine dell'anno si riveda questa cosa, perché dietro le feste di via ci sono centinaia, migliaia di lavoratori, e questo non so se è stato tenuto in considerazione quando si è preparato il bando. Ci sono i giostrai, che i giostrai hanno passato 4-5 mesi spaventosi, perché la festa di via non finisce perché c'è un negozio che non tira su la serranda perché c'è gli ambulanti. La festa di via porta anche un giro di lavoro per tantissime persone. Oltretutto, diciamo che sul territorio è una domenica che una volta indubbiamente erano più belle le feste di via, non so, si sono ridotte a questo punto per i costi che sono stati portati ed alzati proprio dalle istituzioni. E per entrare anche un momentino nella sicurezza, l'ultimo costo che è stato messo a carico dei commercianti è stato quello sulla sicurezza. Siccome esiste il terrorismo, questo terrorismo che fa dei guai che tutti conosciamo, ha messo in condizioni che le feste di via dovevano essere considerate pericolose e bisognava preparare la sicurezza delle feste di via. Il costo l'hanno addossato agli organizzatori delle feste di via, perciò voi sapete, perché l'avrò detto 100 volte, qual è il costo della polizia locale, la polizia locale ce l'avete qui nel vostro territorio, che sono circa 14.000 euro, il costo dell'AMSA, il costo, ce ne sono tantissimi. L'unica cosa che a volte si recupera il 50% della cosa, perciò è per questo che il bando è andato a vuoto. Perciò questo municipio, che di queste teste ne aveva diverse, e vi dirò di più, che una di quelle che aveva il risultato migliore era proprio quella della Barona, non ho capito perché proprio quella testa lì non si è riusciti più a fare. Probabilmente non c'era un organizzatore all'altezza, bastava andarlo a trovare. Ecco, questo è quello, il commercio. Per i DUC, allora, per i DUC, diciamo che i DUC hanno funzionato per un po' di anni, però bisogna mettere i fondi, e i fondi li metteva la Regione Lombardia e il Comune di Milano. E quando le istituzioni non mettono più i fondi, i DUC si sgonfiano per loro conto. Nell'ultimo Natale, proprio in questo municipio, il DUC del Zambellino, che purtroppo è il più sconquassato come DUC, il comune aveva messo dei fondi per fare delle piccole cose. Qui purtroppo, come questa sera ho visto, che c'erano dei commercianti iscritti per il problema che avevano e non sono venuti, i commercianti non hanno aderito, nonostante ci fossero i fondi del Comune di Milano, che io ringrazio ancora l'assessore Tajani, che è intervenuta in questa cosa, e la dottoressa Donata Radice. Questo è per quanto riguarda il commercio. Io mi auguro che il commercio sia seguito da parte soprattutto di chi il commercio lo fa ed è sul territorio. Non mi dà l'impressione di aver sentito tanto per il commercio in questa zona. Sicurezza, ho già detto, in sicurezza i commercianti, se fanno una festa, se la devono pagare. E voi sapete cosa è successo in questi ultimi 10 giorni sui navigli: ci sono stati 4 fatti delittuosi piuttosto pesanti, c'è stato un altro fatto che è stata una violenza su una donna da parte di un proprietario di un locale, perciò vuol dire che questa grande sicurezza non c'è, secondo me. La sicurezza è un'altra cosa. Voi sapete che c'è una signora che frequenta tranquillamente anche questa commissione, questo consiglio, che in Diodazio le hanno, dove c'è una pattuglia della polizia locale, le hanno bucato le 4 gomme, le hanno rotto un vetro posteriore della macchina, le hanno portato via le targhe, e lì c'è un presidio fisso, ma lei è tornata perché era in quarantena, è tornato e si è accorta lei, il presidio fisso, perdonatemi, non si è accorto che c'era lì una macchina in quelle condizioni, perché gliel'hanno fatto, perché lei è un po' una sentinella di Diodazio, e io credo che la conoscete, perciò bisognerebbe entrare in modo diverso. Io mi ricordo, cresce parlare del passato, quando da questo consiglio di zona erano uscite le sentinelle della via con il colonnello Lorenzo Falcieri, che grazie a quell'operazione, a quel progetto, questo colonnello è finito a Reggio Calabria ed è diventato il comandante provinciale dei carabinieri a Reggio Calabria. Ma vi garantisco che noi qui almeno una volta al mese c'era qui il gruppo dei carabinieri, del comandante della Barona, che è ancora l'attuale, del comandante di qui di Porta Genova, quell'altro di San Cristoforo. Io non vedo questa volontà su queste cose qui. Comunque, io ho visto abbastanza bene la relazione, non posso dire niente. Poi quando il dottor Minniti la spiega, si esalta un po' perché la spiega così bene al sottoscritto, che io nei miei interventi sono molto elementari, io voterò contro proprio per una serie di cose. Comunque ringrazio ancora il presidente Minniti. Grazie.
Grazie a lei. Consigliere Prati.
Grazie, buonasera a tutti. Anch'io dirò che cercherò di essere breve come l'assessore Meazzi, che poi invece non ci riesce. No, ma a parte le battute, anch'io sono favorevole alla politica col sorriso e possibilmente anche con signorilità, perché credo, forse l'avrò anche dimostrato, magari ricevendo poi critiche dai miei colleghi di minoranza, ma credo anche l'opposizione si può fare con una certa signorilità e quindi si deve giustamente apprezzare le cose positive che vengono fatte, secondo me, dalla maggioranza, per cui, come ho detto durante la commissione istruttoria, in cui il Presidente ha gentilmente già esposto le principali linee della relazione, appunto confermo che per quello che riguarda lo sport ritengo che comunque è stato fatto un buon lavoro, che poteva essere fatto magari anche da una maggioranza diversa, insomma, senza star lì tanto a guardare, però sempre ovviamente considerando le risorse e i mezzi e le possibilità che ha il municipio, per cui il tasto dolente è sempre quello del decentramento. L'ho detto anche in commissione, scusate se lo ripeto anche qui, l'ho ripetuto altre volte ultimamente, ma in realtà chi mi conosce sa che io l'argomento decentramento l'ho sempre avuto a cuore, ho fatto anche la tesi di laurea, quindi ne ho sempre parlato veramente anche negli anni passati, anche quando eravamo in maggioranza con il centrodestra. E vado al sodo, come ho detto in commissione, sì, il primo problema sono sempre i fondi, come piace al consigliere Bianchi che dice i fondi, e qui anche se il municipio ha poche risorse economiche e ha poco, per io approfitto per fare un plauso sempre agli amministrativi, al direttore che, diciamo la verità, si divide fra un municipio e l'altro, e nonostante tutto il lavoro va avanti, le derive vanno avanti. Si potrebbe fare meglio, per esempio mettendo più velocemente sul sito le registrazioni, ma si fa quel che si può. E quindi ecco, quello che dicevo anche in commissione è che va bene avere speso il 97% circa dei fondi, ma quanti fondi? Se consideriamo, io lo dico sempre, molti non ci pensano, credono che il bilancio di Milano nei 9 municipi è diviso in 9, quindi noi non abbiamo tanto perché ci sono altri 8 municipi, invece no, la verità è che gestisce quasi tutto quello che è la parte economica e, diciamo, dei poteri, il Comune di Milano, che gestisce milioni e milioni di euro, ricordiamolo. Quindi, come al solito, a noi vengono date le briciole, quindi non mi stupisco che quasi per una forma di decenza non si citino somme nella relazione, ma solo la percentuale del 97%. Quindi ecco, questo è un punto dolente che fa capire la carenza di personale, carenza di fondi, quindi il Consiglio, il Municipio non è un granché. Quindi sì, insomma, ecco, il concetto è questo. Poi devo dire che su tante cose sono favorevole a quanto riferito da Sarina e da Bianchi. Ovviamente io posso apprezzare questa relazione, l'impegno c'è, perché in questi anni abbiamo lavorato tutti, la maggioranza non è stata ferma, so che gli assessori si sono fatti il mazzo, perché io lo so, io ogni tanto mi confronto ad esempio con Meazzi, con Ariazzi, meno con l'assessora Barbieri, ma vabbè, è un caso, posso parlare anche con lei di più di questioni sul problema del femminile, via dicendo, la parità dei generi, per cui l'impegno c'è, quindi se fossi di sinistra voterei anche a favore, ma siccome di sinistra non sono e lo sapete, non potrò che non votare favorevolmente. Anche perché ad esempio sulla sicurezza è chiaro che per noi come minimo in una relazione andava citato quello che è il problema di via Odazio, di via Gola, il quadrilatero Giambellino verso i siciliani, i brucesi Bellini, le occupazioni abusive, ma ripeto, è chiaro che su questo io spero solo che ci sia una maggioranza che sarà più vicina al mio modo di fare politica, perché la relazione a quel punto sarà come lavoro io, e mi sembra di essere stato abbastanza chiaro, quindi vi ringrazio e buona serata.
Grazie consigliere Frati, molto gentile. Sostituisco per qualche momento il presidente del consiglio di Caslema, e stando ai suoi appunti c'era un intervento dell'assessore Barbieri, non so se è corretto, se interpreto correttamente.
Intervengo perché sono state dette delle cose offensive e non vere. Allora, la prima è che noi diamo i patrocini così. Io e i miei colleghi, posso parlare per tutti, quattro sono qui da nove anni che faccio così, e che mi ha insegnato è stata una persona che non c'è più, si chiama Romolo Guarino. Noi non diamo mai patrocini così. Incontriamo le associazioni, andiamo a verificare che cos'è, sappiamo che cos'è, cerchiamo di capire in base anche alla delibera di giunta sui patrocini. Per esempio in questo momento del Covid ad ogni iniziativa viene specificato che tutte le iniziative devono stare dentro le regole previste dai decreti ministeriali e dai decreti regionali, e poi andiamo anche di persona, infatti è un lavoro faticosissimo, devo dire che durante questo periodo l'abbiamo fatto di meno, ma che vuol dire andare anche la sera, spesso sabato e domenica, a controllare tutte le iniziative che patrociniamo. Noi facciamo così. Così come sul Covid i nostri centri, pochi che si stanno aprendo, che si apriranno, per esempio il centro Milano Donna, è stato fatto un sopralluogo da parte dei tecnici del comune che ha messo a posto i tetti, poi Milano Donna, andateli a vedere, perché andateli a vedere le cose. Nelle scrivanie ha messo il plexiglass per poter fare dopo scuola con i bambini, tutta norma, con igienizzanti, cioè noi lavoriamo bene, cioè io credo che sia il municipio che lavora più bene tutta Milano, e non sto scherzando su questa cosa qua, andate a verificare chi fa i palinsesti sulla violenza di genere, perché mi sono anche un po' rotta che uno parla di violenza e mi tira fuori la violenza contro le donne, ma scusate, se volete io vi faccio una relazione, voi mi raccontate del caso che è successo là nella DAS, ma scusa, ma tu sai che la violenza che c'è stata in questo periodo qua, durante la pandemia, no, la violenza di genere... Statistica del Ministero degli Interni è che lo fa.
Cortesia.
Oh Madonna, il 90% della violenza di genere si svolge all'interno della famiglia. E sono i mariti, i fidanzati, eccetera, che fanno queste cose qua.
Per favore, abbiamo detto prima, correttamente, interrompere.
E quindi, scusate, grazie. Voi cioè, dovete parlare per condizioni di causa, non così. Siamo un municipio che, come c'è scritto sulla relazione, all'80% e passa, spendi i propri soldi attraverso l'avviso pubblico. E io di questa roba ne vado fiera, il che vuol dire che non andiamo a dare i soldi così a banco, ma facciamo gli avvisi pubblici e rispondere alle associazioni che magari non conosciamo in questo caso. E quindi ed è un modo per andare a conoscere altre realtà. E poi lavoriamo in rete, lavoriamo sullo sport, sulla cultura, sul sociale, in rete con le associazioni. E continuano ad aumentare queste reti, insomma questo lavoro lo stiamo facendo. Per non parlare poi anche, cioè, veramente anche dal punto di vista fisico, questo municipio, ma è bellissimo. Io quando andavo in giro per la Barona durante il Covid incontravo un sacco di cittadini che mi dicevano,
guardate del verde, la pandemia ci ha fatto scoprire che la nostra zona è più bella di quello che pensavamo, cioè vedete solamente tutto rotto, tutto sporco, tutto... ma non è questa la realtà, ragazzi, ma non è questa la realtà, capite che uno deve fare l'opposizione, per carità, perché poi ci sono delle robe che non vanno, e lo dico anch'io, ma per esempio adesso dirò a Sergio di andare a controllare, di mettere a posto le aiuole davanti al centro della Madonna, oppure che ne so, se ne fa il centro anziani e mi dice... ci sono delle piante che sono venute giù e il verde va a metterle a posto, perché le cose non è che non siamo in un resort, siamo in una città, come tutte le città è viva, è viva, 2.400.000 abitanti, tutti quelli che ci entrano tutti i giorni. E tra l'altro io ieri sono andata in via Fantoli, perché mi hanno per errore, mi sono raccomandata dall'altra parte della città, ho visto che tra l'altro la città si sta, in tutte le parti ci sono asfaltature, messe a punto dei marciapiedi, come si chiama, le sceneretiche stradali che viene rifatto, marciapiedi che vengono allargati, aiuole, non si chiama, le rotonde, che per esempio prima non arrivavano, non ci sono. Ma cosa volete, veramente?
Per favore, facciamo un intervento ma senza fare le botte risposte. Beh, ma... Allora, come ha detto prima il consigliere Prati, un po' di rispetto e di eleganza.
E quindi ho finito.
E lui ascolta come
e quindi ho finito. E poi soprattutto Prati, lo dico a te che sei un bravo ragazzo, puoi dire che siamo bravi e voti contro perché non siamo nella tua maggioranza. Vabbè, questa è una roba che non si può sentire, scusa.
Grazie. Allora, se... Per cortesia... Allora, do la parola al Presidente Minniti che voleva... Per favore! E allora? Presidente?
Non si può fare qualche risposta... Cosa devo fare? A chi lo devo dire?
Allora, tanto si è presentata una mozione Viva il Papa, io giuro che la firmo, quindi diciamo che se le mozioni sono, hanno valore costruttivo non hanno valore
per
a mio avviso cortesia. Puramente strumentale, le firmo di solito, nel momento in cui mi sembra che abbiano valore strumentale, perché di fronte all'incendio vanno a guardare la carta che magari il pezzo di tizzone che vola e lo additano e non vanno a guardare chi ha appiccato l'incendio, mi sembra che siano mozioni strumentali e non costruttive. Detto questo, tanto per la verità devo dire che non è che sia così scontato che se uno non è della stessa maggioranza vota contro, tant'è che in tantissimi municipi succede che alla relazione semplicemente ci si astenga, quantomeno quando non c'è dello stesso segno politico, però ci sta, nel senso che la nostra interlocuzione purtroppo a volte è questa, e quindi siccome la maggioranza non è la mia, allora voto contro, magari anche senza ben guardare cosa c'è scritto nel documento, e credo che però anche questo non sia proprio un bel servizio a chi poi c'è eletto dall'una o dall'altra parte, che sia governo, maggioranza o che sia opposizione. Allora, entro un pochettino nel merito di alcuni aspetti. La reazione è relativa all'anno 2019, quindi avete citato molto spesso il tema del Covid, non c'è scritto nulla su cosa facciamo rispetto al Covid, il Covid è 2020, la reazione è 2019, quindi quello ci sarà scritto nel DUP, che è 2020-22, e non ci sarà scritto evidentemente nella relazione. Per la verità sul commercio l'ha detto poco fa anche il Presidente della Commissione Rivolta, che un'iniziativa è stata intrapresa proprio in relazione al Covid e proprio a beneficio dei commercianti del territorio, e a settembre ne vedremo tutti i frutti. Per quanto riguarda il tema della sicurezza, evitiamo però di attribuirci, almeno noi, poi magari nel dibattito pubblico lo facciamo perché fa gioco, ma almeno qui dentro evitiamo di attribuirci delle responsabilità o dei poteri che non abbiamo. Anche a me piacerebbe l'incontro di territorio di tutte le forze dell'ordine, semplicemente questa è una cosa che non si può fare perché l'ordine, il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, che riunisce tutte le forze politiche, e viene fatto a livello centrale, convocato dal prefetto, ed è stato così quando governava i partiti che mi sostengono, è rimasto così quando governavano i partiti che rappresentano l'opposizione, è rimasto così adesso che al governo c'è una situazione un po' ibrida con parte dei partiti che non mi sostengono e parte dei partiti che mi sostengono, e rimane così, quindi va bene dire per colpa della sinistra, forze politiche, non è vero, semplicemente non è vero, tant'è che nell'alternanza di governo questo aspetto, che anch'io percepisco come una criticità, non è cambiato. E per quanto riguarda il tema di numeri e altro, poi ci sarà la relazione del direttore che sicuramente entra un po' più nel merito dei dati, questa qua è la relazione che è relativa appunto alla relazione del Presidente, quindi non entra nello specifico dei dati anche per questo motivo. Tutto sommato tutti voi ricevete le delibere che vengono, almeno il capigruppo sicuramente sì, proposte in giunta, e quindi anche lì quando non li ricevete. I capigruppo penso che ricevano le delibere che fa la giunta.
Io?
Ah, ricevete il resoconto delle delibere con la possibilità di vederle in albo pretorio. Ok, sì, sono le delibere. Così.
Quello arriva il
approvato, poi c'è l'albo pretorio che consente di scaricare il documento.
Il capigruppo devono poi segnalarlo ai
quindi propri. Si può assolutamente, è tutto pubblico comunque, l'albo pretorio è tutto pubblico e si può vedere benissimo cosa è stato votato e cosa non è stato votato, però più o meno lo sapete quali che sono le iniziative, ma ci sono scritte nel documento quali sono le iniziative che diciamo drenano la maggior parte di risorse del municipio, che sono sostanzialmente iniziative di sostegno alla fragilità, penso ad esempio ai pacchi natalizi che noi facciamo all'inizio del mandato, che ammontano a circa 30-40 mila euro all'anno. Quest'anno abbiamo fatto una dotazione straordinaria proprio per il tema del Covid intorno ai 25 mila euro, che comprendeva prodotti per l'igiene della casa della persona più le mascherine, ma sicuramente replicheremo anche i pacchi natalizi con i generi di prima necessità alimentari. Ci sono le iniziative sui temi di sensibilizzazione relativi alle tematiche di genere, che di solito cubano intorno ai 20 mila euro. Guardate, vado a spanne, poi però ripeto, tutto pubblico, quindi si guardano le 10.000 all'8 marzo circa e 10.000 il 25 novembre, quindi circa 20.000 euro in tutto. Ci sono i nostri palinsesti culturali estivi e natalizi che circa cubano 50.000 euro di risorse, l'iniziativa di Sport 6 per Tutti, che è una delle iniziative sportive diciamo più rilevanti in termini di spesa di risorse economiche, siamo nell'intorno dei 15.000 euro, dipende di solito dal numero di giornate che facciamo. E Natale nelle scuole d'infanzia, diciamo, ci sono un po' di iniziative che sono quelle che sono veramente consistenti e che più o meno impiegano, credo, a spanne un 50% del nostro bilancio. Poi ci sono delle iniziative che sono invece frutto di situazioni specifiche che vogliamo in qualche modo affrontare, per esempio l'iniziativa di sabato sera di cui ho scritto in capigruppo, ma ci tengo a sottolinearlo anche qui. L'iniziativa di sensibilizzazione sull'episodio di violenza e di razzismo che si è verificata in Darsena, l'iniziativa si chiama Una rosa contro il razzismo, distribuiamo delle rose con allegato l'articolo 3 della nostra Costituzione, è un'iniziativa che ha cubato dal punto di vista economico decisamente poco, credo intorno ai 1000 euro, forse qualcosa in meno, e che evidentemente punta più sul dare un segno, un simbolo, quindi di solito sono iniziative simboliche, sono veramente a bassissimo impatto di spesa, le iniziative un po' più concrete, il pacco dono, il prodotto per l'igiene, l'iniziativa per la promozione del commercio di quest'anno cuba 10.000 euro, ecco, quelle sono iniziative che costano di più, quelle simboliche vogliono sicuramente porre l'accento su alcuni temi che ci sono molto cari, ma non avendo poi un riscontro concreto di solito non impiegano particolari risorse concrete. Questa è la relazione, è evidente che è fatta sulla base di alcuni principi che sono quelli che guidano l'azione amministrativa che ho l'onore di presiedere, sono frutto evidentemente di una compagine politica che mi ha sostenuto e che è risultata scelta dagli elettori nel 2016, che ha idee evidentemente diverse dalla compagine politica che invece è uscita seconda, non voglio dire sconfitta, ma seconda dalle scorse elezioni, ed è è un po' il succo della democrazia questo, cioè sono i cittadini a indicarci una strada, una direzione quantomeno, noi poi abbiamo il dovere di trovare la strada rispettando quella direzione, e questo è quello che sicuramente faremo fino a fine del mandato, permettetemi di dire, ci può stare, lo capisco,
che si aveva in mente un futuro totalmente diverso, forse almeno in buona parte diverso da quello che noi stiamo cercando di costruire, sicuramente con tanta fatica e tanto impegno, non sia particolarmente felice di questo cambiamento, ma ripeto, è il mandato che abbiamo ricevuto dai cittadini e intendiamo rispettarlo.
Grazie Presidente. Consigliere Prati, dichiarazione di voto.
Allora, ha ragione il consigliere Goldoni, che ho già dichiarato cosa avrei votato, però uno può anche cambiare idea, no? Tant'è vero che, però ci tenevo a dire, siccome sono stato citato, cioè ecco, io di passare per uno che vota contro solo perché non è di sinistra, non avete capito, cioè io ho detto che siccome comunque i principi, come diceva il presidente Minniti, sono principi di sinistra, io non mi riconosco in questi principi, e quando anche il Presidente Minniti parla di democrazia, è vero, siete stati eletti, quindi avete diritto a fare quello che chiedono gli elettori, però io, scusate, voterò, anziché a favore, ci ho ripensato, mi asterrò, va bene, però devo dire che c'è comunque un po' di demagogia, per quello che non posso votare a favore. E quando si parla di strumentalizzazioni, io rimando al mittente la critica. Ad esempio, per quello che riguarda la sicurezza, poi dopo finisco perché è una dichiarazione di voto, ricordo in passato una consigliera che si chiamava Sara Giudice, che peraltro era nel partito del mio leader di riferimento e lo ha parecchio deluso, però è stata presidente della commissione sicurezza e ha fatto qualche riunione, sicuramente mi ricordo una, con tutte le forze dell'ordine presenti, dopodiché magari i risultati saranno stati quello che erano, ma questo dimostra che c'è una diversa concezione della sicurezza. Chiaro che poi siamo un municipio, non possiamo fare più di tanto, però la buona volontà da parte del centrodestra c'è stata nel coordinarsi maggiormente con le forze dell'ordine. Dico solo una cosa, per esempio i pacchi natalizi, quando penso al Natale mi dispiace dire che da quando il centro-sinistra ha preso in mano questa città, anche nei municipi, ormai il Natale è diventato una cosa, va bene dare pacchi ai poveri, ma è una qualcosa che non ha più niente di religioso, per cui io non potrò mai votare a favore di una giunta e anche una maggioranza di sinistra che quando arriva il Natale non si ricorda neanche più le tradizioni, le nostre usanze e via dicendo. Quindi ecco, credo di mi sono dovuto giustificare, nel senso che sì, voterò astenuto, ma non mi si dica che io sono uno che vota di qua o di là così soltanto perché non sono seduto da una parte o dall'altra. Grazie.
Grazie a lei. Passiamo altre dichiarazioni di voto e quindi passiamo al voto. Prego.
Votazione, punto 4, la relazione. Ariazzi, Barbieri, Bianchi, Broggi, Cipriani, Crema,
favorevole,
Costa, Dall'Occo, De Feo, De Mezza, Delfini, Garlaschelli, Goldoni, Nazzi, Minniti, Frati, Rivolta, Ruginenti, Sarina, 14 favorevoli, 2 astenuti e 3 contrari.
Allora, con 14 favorevoli, 2 astenuti e 3 contrari, viene approvata la relazione del Presidente. Passiamo al punto, praticamente punto 5, che è diventato il 2. Annullamento deliberazione consigliare numero 2 del 22-20, modifica competenze delle commissioni municipali, istituzione di una commissione speciale.
Allora, in realtà è una delibera che semplicemente prende atto di una indicazione pervenuta dalla Segreteria Generale a seguito della, del tema che è stato posto dal gruppo Fratelli d'Italia. La Segreteria Generale ha indicato che non vi erano diciamo le premesse per la realizzazione della commissione CAM speciale. Devo dire, nonostante ci risulti che in molti municipi sia presente in realtà questa commissione CAM realizzata in maniera temporanea, non abbiamo tutto sommato ritenuto di dover ulteriormente dibattere, abbiamo deciso di prendere atto delle indicazioni della segreteria, per cui questa delibera di fatto mantiene immutato quello che è la composizione delle commissioni derivante dalla nostra delibera, salvo l'istituzione della commissione CAM, che quindi non viene più, non diventa più temporanea, ma che quindi continua a far parte invece della commissione sport e tempo libero. Tutto qua direi, quindi l'assetto rimane quello che conoscete oggi, salvo questa particolarità della commissione CAM.
Grazie Presidente, interventi? Dichiarazione di voto? Passiamo al voto. Non ho visto. Prego, non l'ho visto, mi scusi, ero girata. Consigliere Bianchi. Vabbè, se grida può farlo anche da lì, se è una roba veloce. Grazie a lei. Quindi possiamo passare al voto, non vedo altre alzate di mano.
Punto 5, annullamento della deliberazione consigliale numero 2 del 20 febbraio 2020. Ariazzi, Barbieri, Bianchi, Broggi, Cipriani, Clema,
favorevole,
Costa, Dall'Occo, De Feo, De Mezza, Delfini, Garlaschelli, Guldoni, non c'è, Neazzi, Minniti, Prati, Rivolta, Ruggidenti, Salina, quindici favorevoli e due astenuti.
Allora, il punto 5, l'annullamento nella parte che compete la commissione speciale, viene approvata. Passiamo alle mozioni. Passiamo alla prima mozione. Richiesta di misure immediate per il miglioramento della qualità dell'aria.
Interventi? Sì, penso di sì, anche perché l'avevamo già, però se vuole rileggerla non... Tutti concordi nell'averla letta, quindi il consigliere Sarina chiede questo. Quindi procediamo al voto. Scusa? Dichiarazione di voto? Non avevo visto mani e quindi...
Stasera sono un po' brigante.
Sì, veramente. No, dichiarazione di voto. Allora, questa mozione propongo di votare no, cioè di votare contrario, per dei semplici motivi, perché questa mozione alla fine è un po' un insieme di alcuni anche buoni propositi, nel senso ci sono delle belle idee che si stanno tra l'altro discutendo da tanti anni, ma alla fine è molto pretestuosa, fa polemica, non dà informazioni corrette o le dà in parte. Cito solo alcuni dati per far capire quanto questa mozione sia pretestuosa e non va poi a risolvere il problema. Semplicemente basta vedere anche i dati di ARPA Lombardia, che fa tutta la raccolta di dati, i giorni superamente eccetera, e si vede come in 10 anni la situazione sia migliorata sia per quanto riguarda TM10, giorni di superamento per la media del biossido di azoto. Perché? Perché c'è tutto un piano strutturale non solo legato alla mobilità, come purtroppo l'opposizione spesso dice in giro, ma c'è un piano ambientale che riguarda tutti gli ambiti, quindi non l'ambito della mobilità, un tema molto importante, ma anche il tema del riscaldamento. Ad esempio, nella mozione si parla dell'anticipare la data di sostituzione delle caldaie. Guarda caso non viene detto che il Comune di Milano, in tutte le case MM, sostituisce tutte le caldaie entro quest'anno, ed è un grosso intervento, molto importante. I privati hanno ovviamente anche qualche anno in più, perché bisogna comunque dare anche la possibilità ai privati di recuperare i soldi per fare questo grande investimento. Comunque nel 2020 stiamo parlando di 1500 condomini in tutta Milano, quindi stiamo parlando di dimensioni assai ridotte. Poi questa mozione un po' pressapochista, senza offesa per nessuno, però è un po' l'ambientalismo tanto di vetrina di poco conto, se lo si vede anche per quanto riguarda ad esempio la questione delle porte aperte per nei negozi, cioè non è che se le porte di riscaldamento o l'impianto di aria condizionata è efficiente, aperti tutti, facciamo uscire aria fredda, aria calda come se nulla fosse, anche quello è un impatto ambientale. La stessa cosa è il ragionamento del lavaggio delle auto, delle strade, anche quello è un problema, non è che lavando le strade è problema risolto, c'è il problema dell'acidificazione delle acque, problemi che ovviamente non vengono considerati perché è priva proprio di qualunque tipo di ragionamento. Piccola nota, ripeto sempre, area C è congestion charge, quindi non ha nessun riferimento sul tipo di inquinanti prodotti, infatti tutte le auto sono bloccate, tranne alcune eccezioni come incentivi alle auto elettriche e alle ibride. E poi l'ultima ciliegina sulla torta, il TPL gratuito, che sinceramente non lo trovo neanche corretto come approccio, perché tengo a precisare e chiudo, che il APM ha garantito un servizio al 100% per quasi tutto il periodo di Covid. Il servizio comunque si paga, il posti chilometro offerto si pagano sempre. Se non fai pagare il biglietto, lo paga comunque l'amministrazione pubblica, che è comunque dei cittadini, quindi è solo una vetrina, una informazione tanto di facciata, ma è poco più. E poi, cioè, consideriamo questa cosa, che comunque ATM appunto ha garantito un servizio sempre al 100% anche in situazioni molto critiche, al contrario purtroppo di altre situazioni, cito Trenord, che per tanti mesi, anche dopo la crisi Covid, quando i pendolari ricominciavano a girare, era sotto a 70-80% dell'offerta, infatti si vede poi tanti problemi di pendolari pressati in quei pochi treni che circolavano. Quindi qua si dice che com'è che veniva detto, comunque che veniva fatto un po' di ideologia e non viene mai affrontato il tema dell'inquinamento in modo serio. Secondo me è proprio questa mozione che non lo affronta, perché dice il traffico, cerchiamo di minimizzare il problema, diamo sempre il problema da qualche altra parte. Il problema dell'inquinamento, e chiudo, il problema dell'inquinamento si affronta a 360 gradi, in modo serio, con dati, con informazioni, in modo scientifico, non in questo modo.
Grazie consigliere Delfini. Altre dichiarazioni di voto? Assessore Meazzi?
Grazie. Non so da quanto tempo abbiamo questa mozione qua in... Mi sembra... Sì, sì. Ma intanto mi sembra, concordo pienamente con il Presidente Delfini, mi sembra un purpurri di cose messe tutte assieme, tra l'altro una in contrasto all'altra e peraltro anche alcune cose che sono scritte qui in contrasto anche con quello che comunemente poi si dice. Quindi... Intanto bisogna rilevare infatti che un piano c'è già, che parla del 2030, con 1500 caldaie private, lo diceva prima Delfini, e sul comune di Milano abbiamo pochissime caldaie, una decina circa, che sono a gasolio. Quindi quel pezzo è già partito da tanto. Si sta andando a sostituire tutte le caldaie e per rispettare ovviamente questo limite che ci siamo dati. E poi c'è un'altra questione che è, io credo, predominante. Quando si parla appunto di clima si parla di una materia molto delicata che deve avere delle connessioni su quello che dici e su quello che fai. E quindi a breve, lo sanno tutti i presidenti di municipio, non è un segreto, ci sarà appunto un piano aria-clima che verrà sviluppato dal Comune di Milano in connessione con associazioni di esperti, con i municipi, dove appunto ragiona di tematiche connesse all'ambiente, che sono per esempio il valore limite delle concentrazioni di inquinanti, polveri sottili e ossidi di azoto, la riduzione di CDO, anidride carbonica, del 45% al 2030 e la città carbon neutral al 2050. C'è già limitare l'aumento della temperatura urbana e ha tutto un, non sto qua a dirlo per il tempo, cioè, però ha tutto praticamente un prospetto su come arrivare a raggiungere gli obiettivi, e quindi favorire l'accessibilità alla mobilità pubblica pedonale e ciclabile, ridurre la dipendenza del mezzo privato motorizzato, stimolare i processi di rigenerazione e rinnovamento del patrimonio edilizio. Qui ci sarebbe appunto da aprire una lunga discussione sul patrimonio pubblico, peraltro, edilizio, e la valorizzazione della qualità edilizia e urbanistica. Insomma, promuove lo sviluppo e l'utilizzo di risorse rinnovabili in alternativa a quelle fossili, quindi una direzione ben chiara, una linea di marcia ben chiara che questa amministrazione ha già portato avanti, sta già lavorando e che quindi intende continuare a lavorare. Questo piano clima è un piano assolutamente aperto che sarà implementabile, ovviamente le linee guida sono quelle che vi ho appena detto. Ecco il motivo per il quale è un lavoro che arriverà nei municipi, che potremmo fare tutto assieme, mi sembra su una tematica così importante, una mozione così, lasciatemi passare, riduttiva e in qualche maniera con tante cose appiccicate finisco, e quindi il nostro voto ovviamente alla mozione non può ricevere il consenso del gruppo, ma anche credo della maggioranza.
Io capisco che non siamo più, dobbiamo riprendere un po' il giro, ma siccome appunto... No, ma la dichiarazione di voto si può fare prima l'intervento e poi la dichiarazione di voto. Grazie, Assessore. Se non ci sono altri interventi, passiamo al voto.
Al voto la mozione, richiesta di misure immediate per il miglioramento della qualità dell'aria. Ariazzi. Barbieri. Bianchi. Broggi. Cipriani. Clema.
Contraria.
Costa. Dall'Occo. De Feo. De Mezza. Delfini. Carlaschelli. Guidoni. Meazzi. Inniti. Prati. Rivolta. Ruginenti. Sarina. Uniti. Zaccaria. Favorevoli 4. Contrari 13. 12 contrari, 4 favorevoli.
Con 13 contrari e 4 favorevoli la mozione non passa. Passiamo alla seconda mozione. Interventi per agevolare lo scorrimento del traffico veicolare via Gonin, via Giordani, direzione Corsico. Interventi? Lo diamo per letta perché sono già passate 2 o 3 volte. Prego, Presidente Consigliere Delfini.
No, come ho chiesto alla capigruppo Bianchi, se, visto che questo è un tema più da affrontare in una commissione che in una mozione, proprio per capire e avere degli approfondimenti tecnici da chi compete, perché qua nella mozione viene chiesto allungare i tempi semaforici che regolano la svolta a sinistra verso il Ponte Giordani, però bisogna vedere poi che implicazioni c'è con questo allungamento dei tempi semaforici, perché vai ovviamente a ricalibrare l'equilibrio di tutto l'incrocio. La centralina in realtà non è di competenza comunale ma è Arpa Lombardia, e poi anche prevedere un tratto in cui vietare la sosta ai veicoli in prossimità della svolta, in realtà lì c'è già una segnaletica stradale, non c'è il divieto ma ci sono le strisce già indicate che indicano le corsie, già il codice della strada impedisce la sosta, infatti se passa la polizia locale può multare tranquillamente chi parcheggia lì. Quindi proprio per questo motivo, in più c'è tutta la questione che viene richiesta di fare dei sopralluoghi in ora di punta, però come avevo detto anche in capigruppo, adesso in questo periodo non esiste più un'ora di punta, cioè è tutto sfasato, è tutto diverso, quindi fare adesso dei sopralluoghi non ha in realtà senso, nel senso che vale magari per questi mesi, ma a settembre forse sarà di nuovo diverso e nei mesi successivi l'anno prossimo sarà di nuovo diverso, quindi fare dei sopralluoghi adesso ha poco senso. Quindi si può fare un ragionamento in generale, anche in una commissione, come commissione mi metto anche a disposizione per approfondire la questione, magari appunto quando c'è anche una situazione di equilibrio sulla questione della mobilità, proprio perché adesso siamo in una situazione eccezionale. E quindi l'invito è ritirarla per appunto affrontarla in commissione. Qualora il consigliere Bianchi, il capogruppo Bianchi, non volesse ritirarla, dico già, faccio anticipo stavolta l'intenzione di voto, direi di votare di no, se è contrario proprio perché non ha. Dimmi, ti lascio la parola. Grandissimo. No, verranno i tecnici, parleranno loro.
Ok, allora prendiamo atto che il consigliere Bianchi, a fronte di una commissione ad hoc, ritira la sua mozione e quindi passiamo agli ulteriori due punti, quelli che si sono aggiunti questa sera, che sono... scusate, c'era la mozione numero 3. La mozione per sollecitare l'impegno da parte del Comune di Milano a proporre il procuratore capo di Catanzaro, dottor Nicola Gratteri, quale cittadino onorario per l'alto servizio svolto a favore dello Stato, anche in considerazione delle minacce di morte di recente subite. Prego, consigliere Dall'Occo. Scusate, mi era scappata la testa.
Sì, molto velocemente. Questa è una mozione che è stata presentata nei municipi di Milano. In alcuni è già stata discussa, in altri sarà discussa perché poi col Covid ovviamente tutto si è un po' rallentato. Ma fondamentalmente, adesso non sto a leggerla, ma le ragioni per cui è stata presentata sono fondamentalmente tre. La prima ragione è una questione proprio di riconoscimento nei confronti del magistrato, del procuratore capo di Catanzaro, proprio per il lavoro svolto, che in qualche modo gli ha anche procurato una limitazione di libertà, perché poi alla fine si ritrova in queste situazioni, vuol dire anche rinunciare a una buona parte della propria libertà personale. Il secondo punto per cui è stata presentata è ribadire ancora la lotta alla mafia, che credo siamo tutti d'accordo è un po' il male dell'Italia. Noi siamo anche riconosciuti purtroppo all'estero per questo aspetto. Chi di voi ha avuto modo di viaggiare e di avere anche relazioni professionali, purtroppo ogni tanto si trova di fronte a situazioni imbarazzanti, proprio perché in qualche modo è un po' lo stereotipo per certi versi. Ma c'è un terzo punto che credo sia ancora quello che ci ha spinto a presentarla, è che in qualche modo dobbiamo riconoscere che la mafia è qui, è al nord, è in Lombardia e nella città metropolitana di Milano. Quindi prendere una posizione di questo tipo ci sembrava importante, perché è da un lato riconoscere chi c'è, dall'altro lato riconoscere che va combattuta e in qualche modo deve essere enfatizzato proprio questo tipo di lotta alla mafia. Grazie.
Grazie a lei. Assessore Nazzi.
Grazie, io ho chiesto prima, abbiamo fatto una chiacchierata con il consigliere, ovviamente non ho alcuna sulla mafia, è bene che tutti i partiti, movimenti e quant'altro si attivino in fretta, perché guardate che sui giornali molto spesso escono degli arresti eccellenti, consiglieri regionali a Torino e in Piemonte accusati di essere sostanzialmente stati messi dalle 'ndrine in quella regione. Capita al nord, così capita, come capita al sud. Stiamo leggendo di tantissimi consiglieri e persone nelle istituzioni che sono accusati di collusioni forti con l'andrangheta e con le mafie. E quindi questa è una riflessione in generale che dovrebbero fare tutti i partiti, e soprattutto per i partiti che ogni tanto vanno per la maggiore, di ricordarsi che molto spesso in alcuni territori vanno per la maggiore perché acquisiscono dei personaggi che gestiscono, ahimè e purtroppo, i voti della criminalità organizzata. E quindi una riflessione meno Twitter e più interna nei partiti forse è il caso di fare, perché questo è il vero cancro del paese, Italia, e ha ragione il consigliere Dall'Occo quando dice all'estero, a me capita spesso andare all'estero, per quanto gli italiani sono visti anche abbastanza bene, per quanto siamo molto simpatici, però molto spesso ricorre, ahimè, questa cosa, e credo che sia uno dei mali peggiori d'Italia che tutti i partiti dovrebbero in qualche maniera affrontare con serietà e con rigore. Io avevo un dubbio, me lo dico, ma proprio perché, insomma, le persone, però mi ha convinto e voterò personalmente a favore, proprio per dare un segnale fortissimo contro le mafie e contro anche i partiti che eleggono capi bastone nelle proprie file. Ce n'è una sfilza, e questo è l'atto più pericoloso che secondo me è da combattere. Quindi una sveglia a tutti i partiti affinché meno voti qualche volta e forse anche più sano.
Grazie, assessore Meazzi. Consigliere Prati.
Eccomi, io voterò a favore di questa mozione e poi, visto che parliamo di un magistrato, e io in questo consiglio, cosa che raramente faccio, sono andato un po' fuori, diciamo, argomento un paio di consigli fa, quando appunto ho nominato magistrati che sembra che abbiano diciamo portato delle delibere da una parte solo per delle pressioni e via dicendo, e quindi mi sento appunto in dovere adesso di dire che c'è magistrato e magistrato. Tutti sbagliano i politici, i poliziotti, i sacerdoti di ogni religione, gli uomini, le donne, e sbagliano anche i magistrati. In questo caso questo magistrato veramente è una persona che io non conosco, non è che ho mai letto chissà quanto, però quel poco che so, l'intervista che ho visto una volta in televisione, devo dire che è una persona eccezionale, una di quelle persone per cui io mi alzerei in piedi e mi inchinerei la testa. Detto questo, ha ragione il consigliere assessore Meazzi a dire che purtroppo i partiti, invece di combattere la mafia, a volte ingaggiano personaggi al loro interno. Ha ragione a dire che è una cosa che riguarda tutti i partiti, sia ben chiaro, me lo lasci dire, perché ci sono quelli del PD, una volta sembravano solo quelli, chissà, magari di Forza Italia o di Fratelli d'Italia, mi ricordo uno di Alleanza Nazionale che lo chiamavano Air Batman, perché era un campione di preferenze, era un personaggio particolare, e chissà come li pigliava sti voti, però ci sono anche a destra, a sinistra, scusate, quindi in questo io ci tengo a dire che i principi liberali del partito di cui io faccio parte sono quelli a cui mi ispiro, dopodiché in tutti i partiti c'è da combattere queste situazioni, ci vorrebbero degli angeli che vengono candidati nei partiti, in tutti i partiti, non dei demoni legati alla mafia. Quindi lasciatemelo dire, faccio un po' di politica ancora, perché questo magistrato è stato elogiato da Salvini, ad esempio, quindi io avevo il timore, e meno male, spero che come l'assessore Meazzi anche altri voteranno a favore, non dicano che qui questa è una mozione demagogica, perché di qua, vabbè che i 5 Stelle sono sempre stati un po' super parte, non sono né di destra né di sinistra, però in certi casi sembra che le mozioni sono tutte demagogiche se non sono firmate da questa maggioranza, quindi di demagogico io qui non ci trovo niente. Però lo voglio ricordare, questo magistrato è stato elogiato da Salvini ed è stato un po' boicottato da altri magistrati che comunque certamente non avevano simpatia per Salvini o per altri leader di centrodestra. Detto questo, che ci tenevo a dire, e l'ho detto con molta serietà, nonostante voi sapete quanto io sia abbastanza sorridente molto spesso, ma l'argomento è talmente serio che sono diventato un po' teso, scusatemi. Addirittura lasciatemi dire che ho letto che un magistrato di nome Palamara ha detto questa parola, questa frase, matto vero, va fermato, poi non so cosa volesse dire, però io ho letto questo di Palamara che lo diceva di questo Gratteri, per il quale la cittadinanza onoraria della mia città, che io amo, Milano, che è una grande città, è il minimo che si possa dare. Quindi è veramente questo magistrato, come dice Dall'Occo e La Russo, merita la solidarietà di tutte le persone per bene, come è sicuramente Dall'Occo e La Russo, e quindi avrà anche la mia solidarietà e il mio voto favorevole alla mozione. Grazie.
Grazie a lei. Altri interventi? E possiamo passare al voto. Dichiarazioni di voto? Prego. Prego. Nessuna dichiarazione.
Al voto. Barbieri. Bianchi. Broggi. Cipriani. Crema.
Favorevole.
Costa. Dall'Occo. De Feo. De Mezza. Delfini. Gerlaschelli. Neazzi. Migniti. Prati. Rivolta. Ruginenti. Sarina. Sedici favorevoli e un astenuto.
Allora, con 16 favorevoli e un astenuto, la mozione Gratteri, chiamiamola così, è passata. E quindi passiamo al punto 6, che sono l'ordine del giorno sul comportamento lesivo alla Costituzione italiana. Non lo so. La do per letta? L'avete letta? No. Era stata presentata settimana scorsa, ma poi non timbrata e quindi ripresentata. Prego, consigliere Delfini.
No, la rileggo allora. Allora, l'ordine del giorno che è stato presentato appunto settimana scorsa, titolo Condanna comportamenti lesivi alla Costituzione italiana. Rilevato che il giorno 4 luglio diversi quotidiani nazionali hanno pubblicato una foto del consigliere comunale di Ninis, in provincia di Udine, Gabriel Vaccarin, vestito da ufficiale SS nazista davanti a una foto incorniciata di Adolf Hitler. Considerato che il consigliere comunale è stato eletto nel 2016 nelle file del partito politico Fratelli d'Italia ed è membro del gruppo all'interno del Consiglio, che il medesimo partito, condividendo l'inaccettabilità di questo gesto, ha chiesto di togliere il nome Fratelli d'Italia al gruppo consigliare del Comune. Appurato che tale gesto è lesivo nei confronti della Costituzione della Repubblica Italiana, nei confronti dei patrioti che con grande sacrificio hanno combattuto e sconfitto il fascismo e il nazismo e dell'immagine della nazione nel mondo. Codesto municipio chiede all'Aula di condannare tale comportamento tutti i comportamenti lesivi alla Carta Costituzionale nata dalla lotta al fascismo e al nazismo.
Grazie. Consigliere Delfini, interventi? Consigliere Prati?
Vi stupirò con effetti speciali. No, scherzo. Cioè, è chiaro che non è che sono qui a difendere quel personaggio che avevo citato anch'io, che ha fatto una grossa buffonata, però è una cosa non bella, è una cosa grave portare una divisa delle SS, fare una foto per un esponente di un partito. Dopodiché, come ho detto io, mi pare l'altra volta, sono ben lieto che Fratelli d'Italia abbia preso le distanze da questo personaggio, che credo sia stato candidato nel loro partito, ma per fortuna non ha mai avuto la tessera, quindi non era un militante. Quindi non posso che essere favorevole a quello che è stato scritto su questa mozione, anche se però, dovete lasciarmelo dire, c'è sempre un po' di demagogia, perché ogni volta si ricorda il fascismo e il nazismo. Ma lo sanno tutti come stanno le cose. Appena c'è uno che fa una stupidata, allora troviamo il modo di, a mio parere, quindi io, se ragionassi come voi, dovrei dire: questa mozione contiene però una certa demagogia, quindi io non la voterò mai, come ha detto prima il presidente Minniti, io non voterò mai le mozioni dove c'è qualcosa di strumentale, di demagogico, e quindi c'è sempre un po' di demagogia, è inutile girare intorno. Comunque io sono d'accordo con quello che ha scritto Delfini, ci mancherebbe. Grazie.
Grazie a lei. Nessun altro? Dichiarazione di voto no? Passiamo al voto.
Al voto l'ODG Delfini. Barbieri. Bianchi. Broggi. Cipriani. Crema.
Favorevole.
Costa. Dall'Occo. De Feo. De Mezza. Delfini. Garlaschelli. Gnazzi. Minniti. Prati. Rivolta. Ruggilenti. Savina. Favorevoli e un contrario.
Allora, con 16 favorevoli e uno contrario passa l'ordine del giorno. Passiamo all'ultimo punto, che non ha un titolo, è un altro ordine del giorno presentato per stasera. Credo è già stato letto. L'avete non... No, consigliere Sarina. Forse non so se è arrivato dopo. Non avendo le copie, purtroppo, uno all'inizio, e allora due secondi e poi abbiamo finito.
Allora, l'ordine del giorno che dice così: il municipio 6, preoccupato e indignato per il diffondersi dell'incultura dell'odio e della discriminazione, condanna i recenti e diffusi episodi di razzismo accaduti a Milano, i danni di un venditore di rose bengalese insultato, inseguito e spintonato da due giovani in zona d'Arsena, fino a buttare dentro un naviglio. A Roma, i danni della campionessa di basket paralimpico Beatrice Ion, aggredita e insultata con frasi razziste mentre il padre di lei, intervenuto in suo aiuto, veniva malmenato fino a ricovero in ospedale. E ancora a Milano, contro la vicepresidente e assessora del municipio 8, Giulia Pelucchi, subissata da insulti anche pesantemente sessisti sulla pagina di un parlamentare della Lega, Alessandro Morelli, per aver sostenuto l'iniziativa della realizzazione della scritta antirazzista "Le vite dei migranti neri contano". In realtà era in inglese, perché diceva "Human Black Migrant Lives Matter". Il municipio 6 si impegna quindi a contrastare con determinazione tali fenomeni in tutte le forme che si presentino e a promuovere culture, azioni e progetti nello spirito dei valori e dei principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali. Questo è quanto.
Grazie. interventi. Prego, consigliere Bianchi.
Mi è molto difficile votare favorevolmente questo ordine del giorno. Già il primo punto, dove si dice che buttato nella darsena del naviglio da due ragazzi, questi due ragazzi cosa sono? Magari sono coetanei che hanno bisticciato, non mi sembra che i due ragazzi siano stati reperiti, di conseguenza potrebbero essere chiunque, potrebbe essere un concorrente che è disturbato dalla sua vendita, perciò si può mettere in un ordine del giorno un fatto del genere. Potrei andare più a fondo, siccome conosciamo bene cosa succede lungo i navigli dopo una certa ora e chi li frequenta, venditori di droga, cose di questo genere, e noi non sappiamo, allora siamo qui, si parla di razzismo perché questo ragazzo, per l'amor di Dio, è tanto di cappello per questo ragazzo, a parte il fatto che magari i fiori li vendeva come abusivo, magari anche clandestino, perciò io direi che prima di fare due righe di questo tipo bisognerebbe prima sincerarsi di chi sono i due ragazzi che l'hanno buttato nel naviglio. Grazie, comunque io voterò contro.
Scusi, ma mi viene da dire però che al di là della sua situazione, clandestino o meno, alcuni atti violenti sono sempre deprecabili. Grazie. Assessore Meazzi.
Okay. Io francamente dinanzi a una mozione del genere mi aspettavo l'unanimità della sala, no? Il fatto che possa essere abusivo, adesso io veramente lo dico, ma faccio fatica, il fatto di essere abusivo e essere buttato nella darsa, non so, cioè, non esiste credo una motivazione, no? Può essere, quindi, no, perché se non fosse stato abusivo, insomma, era tutto, francamente, veramente, io credo che a livello istituzionale un atto del genere va condannato senza se e senza ma. Peraltro faccio notare un'altra cosa, la mozione parla anche di altre due persone, una ragazza che giocava a basket, discriminata per la propria nazionalità, dove il papà è finito in ospedale con due occhi gonfi. Si parla nella mozione anche della collega vicepresidente del municipio 8 Giulia, che io ho letto, io francamente veramente non sto più, non, ma veramente guarda, sono imbarazzato con la peluca, sono imbarazzato, io ho letto i commenti da far accaponare la pelle, ma io mi chiedo se fosse successo sulla mia pagina, ma dopo 7 secondi e mezzo cancellavo quella roba lì. 7 secondi e mezzo cancellavo quella roba lì. Per cui l'atto di condanna è ovviamente legato a tutti gli atti di razzismi e sessismi, perché a Giulia Perucchi gli hanno detto di quelle cose che io credo che un essere umano non possa essere in grado di fare dei commenti del genere. Ma io mi chiedo com'è possibile che il proprietario della pagina non sia anch'esso indignato e che sia incapace, almeno fino all'altro ieri non lo so, di fare un commento critico su quei piccoli fans, chiamiamoli così, che hanno commentato sul suo post. Io credo che sia, come dire, ma qui la politica, ma tutta, ma non c'è, ma di che stiamo parlando? Si dovrebbe indignare, ma si dovrebbe indignare tutta, ma non dovremmo neanche star qua a ragionare su una roba del genere. Per cui è del tutto evidente che la mozione riguarda tre fatti specifici gravissimi, ma nello stesso tempo riguarda tutti gli atti razzisti, sessisti e legati alla nazionalità di altre persone che si compiono sulla terra. Non è possibile pensare che possa essere giusto o giustificabile degli atti del genere, comunque.
Grazie, assessore. Presidente Minniti, può parlare da lì, visto che funziona.
Sì, allora intanto condivido quello che ha detto l'assessore Meazzi, ma guardate, il tema è che secondo me ogni tanto dovremmo però esercitare quella capacità che è una capacità solo umana, e questa è una particolarità che a me ha molto colpito, che è la capacità dell'empatia, e cioè la capacità di mettersi nei panni degli altri e capire nei panni degli altri se quella che è stata subita è o non è un'ingiustizia, a prescindere da tutto il resto. E allora, se io mi mettessi nei panni di un venditore abusivo di rose, che a 55 anni non è riuscito a costruire nient'altro, purtroppo, per una serie di sfortune probabilmente, che stare in un paese lontano da quello che è il proprio paese, probabilmente lontano dalle persone che conosce, che suda 8-10 ore al giorno per portare a casa qualche spicciolo, per poi vedersi buttato nel naviglio da due ragazzi presumibilmente di 25 anni che si bevono in 10 minuti quello che lui guadagna in 10 ore di lavoro. E allora, se questa è o non è un'ingiustizia, davvero non credo sia difficile da capire, specie se si esercita quella capacità tutta umana che è l'empatia. E se quelle capacità umane non si esercitano, rischiamo di non assomigliare a degli umani. A me francamente fa rabbrividire che ci sia qualcuno che non riesce a sentire sulla propria pelle un'ingiustizia di questa portata. E quindi spero veramente, ma veramente, che mettiamo da parte quello che è molto spesso la polemica che ci accompagna. Qui non stiamo dicendo se è giusto o non è giusto vendere abusivamente delle rose. Stiamo dicendo se è o non è un'ingiustizia il fatto che una persona di 55 anni che lavora 10 ore al giorno per guadagnare 4 spiccioli venga buttato dal naviglio per gioco dopo essere stato insultato e distrattato da due ragazzi di 25 anni. Mi sembra che dove stia la ragione sia abbastanza evidente. Non aggiungo altro, l'ha detto anche l'assessore Meazzi, non è solo questo il punto, ce ne sono anche altri, però davvero, anche il nostro posizionamento credo che non ci possa far rinunciare a dimostrarsi umani, e dimostrarsi umani credo sia soprattutto questo, riuscire a metterci nei panni di chi subisce violenza e riuscire a dimostrare, non solo come istituzioni, è vero, ma come persone, da che parte stiamo.
Grazie Presidente. Consigliere Sarina.
Colgo con favore l'intervento del Presidente, almeno in buona parte, con meno favore, anzi, cioè Meazzi veramente riesce a farmi a volte cambiare idea, se avevo una mezza idea lì, ma convinto, probabilmente non parteciperò al voto, perché va bene tutto, però le strumentalizzazioni, queste no, mi spiace. Allora, io leggo, perdonatemi, ma credo per dovere proprio di verità, perché leggo, ho preso un articolo a caso, ne potevo prendere tanti da Rai News, 24, il Corriere, Ansa, tutto quello che volete, basta fare una stupida ricerca, venditore rose Naviglio. Nella notte di domenica 12 luglio, intorno alle 2, in zona Naviglio, all'altezza di Viale d'Annunzio, un venditore di rose di origini bengalesi è stato spinto in acqua. Al sopraggiungere polizia, 118 vigili del fuoco, l'uomo di 55 anni, in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, ha raccontato che stava tentando di vendere le sue rose ai passanti ancora numerosi a quell'ora, quando si è ritrovato a discutere con due persone sui 25 anni. I toni si sono fatti subito accesi, finché, senza un motivo ben preciso, l'uomo è stato spinto in acqua. In quel tratto di Garsa non ci sono barriere, c'è marciapiedi, acqua, eccetera, eccetera. E più o meno ho visto che gli altri articoli sono su questa sfalsariga. Addirittura qualcuno degli articoli che stavo leggendo prima non riporta neanche il diverbio. Dice che è stato spinto in acqua senza motivo, punto. Allora, io mi chiedo se per costruire un ordine del giorno avete bisogno di una non notizia. Mi spiace, io non ci sto. Così come le altre due cose, per carità, con tutto il rispetto dovuto alle vittime di qualunque tipo di violenza, chissà come mai viene preso la pagina di Alessandro Morelli consigliere leghista e parlamentare leghista, e per esempio ricordava prima giustamente il collega Bianchi, quando una Susanna Ceccardi a caso, candidata in Toscana per la Lega, viene insultata pesantemente in modo sessista, non se ne accorge nessuno. Io cosa dovrei dire che sono stato ripreso a male parole solo perché non sono d'accordo sul modo in cui fate le ciclabili? E sono finito su Urban File, senza la mia volontà tra l'altro, e me ne hanno tirato dentro di ogni. Talebani che non sono altro. Cioè, non ho capito. Mi spiace, ma se anche l'intento può essere positivo, io una cosa così non la voto, perché i presupposti su cui si fonda, secondo me, non sono corretti. Grazie.
Grazie a lei. Consigliere Prati.
Mi spiace, ma stasera volete proprio tirare fuori Prati cattivo, che erano anni che non diventava così severo, perché mi spiace, io la lezioncina del presidente Minniti, che spero mi inviterà ancora a tutti gli incontri, le cose sportive, io parteciperò insieme a voi, eccetera, però la lezioncina proprio non l'accetto, e neanche dall'assessore Meazzi, perché qui stiamo parlando sempre di demagogia, mi avete tirato in ballo con sta parola, e quindi qui io credo che qui ce n'è parecchia, perché fermo restando quello che ha detto il consigliere Bianchi e anche il consigliere Sarina, su cui sono pienamente d'accordo, ma io vorrei capire, ma che cosa c'entra con questo episodio grave, che io quando l'ho sentito alla radio veramente do ragione all'assessore Meazzi, è incredibile, c'è da farsi accaponare la pelle, una ragazza, una persona impegnata nello sport paraolimpica, come la nostra parlamentare di Forza Italia, sapete, abbiamo una paraolimpica anche noi, meritatamente candidata ed eletta in Forza Italia, ma come si fa a aggredire il padre in quella maniera, testate in faccia, ma è una delle cose schifosissime. Ma io, se voi facevate una bellissima mozione dove dicevate si condanna quell'episodio, io dicevo sì, come al solito parliamo di cose che non c'entrano col municipio, però ci mancherebbe che io non votavo a favore, ma se mi venite a tirare fuori sto bengalese, che io li butterei tutti dentro l'acqua, ma non perché sono bengalesi, ma non perché sono scuri di faccia, ma non perché hanno il permesso di soggiorno o non ce l'hanno, ma qualcuno di voi, io forse, anche se sono abbastanza anziano, esco spesso la sera perché bene o male non ho una compagna in questo momento, quindi vado in giro, vado anche sui navigli, no? Ma sti benedetti bengalesi vengono lì con sti fiori e sono di una caponaggine, di una maleducazione. Io non lo so se votano Salvini o votano il PD, non me ne frega un cazzo, va bene? Ma io li prenderei, li butterei nell'acqua, a calci, ecco, va bene? Calma, perché sono anche aggressivi, sono minacciosi, consigliera assessora. Quindi se questi giovani magari hanno avuto questa reazione, non gli hanno fatto del male, li hanno buttati in acqua, non credo che questo signore avvocato, per carità,
però
va bene, ho esagerato.
Esagerato decisamente.
Ho esagerato un po' perché io era un po' una. È chiaro che mi conoscete, sono non violento, io non butterei in acqua neanche nessuno, neanche uno che mi aggredisce, e di aggressione ne so qualcosa. Non mi sono neanche difeso quando mi hanno aggredito, sempre in campagna elettorale per motivi politici. Però voglio dire, perché si butta tutto in vacca mischiando il bengalese con quest'altro episodio? Poi dopo però non si deve dimenticare di nominare, adesso io prendo le difese di Fratelli d'Italia e della Lega, vabbè, speriamo che qualcuno prenda anche le difese del mio partito prima o poi. Ma cosa c'entra? Lasciatemelo dire, poi non dico altro. La Costituzione della Repubblica Italiana nata dalla Resistenza. Cosa c'entra con questo signore che, va bene, mi spiace, era bengalese, perché se era bengalese allora questo atto deve essere razzismo, e non è detto che sia razzismo, è solo una persona fastidiosa, perché
Io più di una volta ho visto queste persone, insistono, prendi i fiori, entrano al ristorante, tu puoi essere da solo in compagnia con una donna, con qualcuno in un momento romantico, arrivano, ti mettono i fiori, che poi credo che mi dicono che arrivano dal cimitero, ma non ha importanza, cioè se sono abusivi o non sono abusivi, non mi interessa, sono persone fastidiose, quindi può capitare, come è capitato, che dei giovani avranno anche bevuto, i giovani, so che in passato qualcuno gli ha tirato delle spinte e mi spiace che qualche bengalese si sia fatto male, dico la verità, mi dispiace, però se vanno a cercare questi, non mi interessa se sono bengalesi, quindi io non posso votare a favore di questa mozione demagogica, voterò contro, come ha votato astenuta l'assessora Rita, si sono astenuta prima sulla sezione sui magistrati, e allora che cosa viene a dare le lezioni a noi? Le diamo noi a te.
Allora, per cortesia, allora, se cerchiamo di stare nei tempi e nei modi, evitiamo di dover fare il prolungamento. Consigliere Di Volta. Siamo nei 3 minuti, glielo chiedo per cortesia, così votiamo e non dobbiamo prolungare l'orario. Se non ci sono altri interventi, chiaramente.
Grazie. Ma io credo di condividere con molte persone in quest'Aula, non so, mi viene da dire imbarazzo. Sono veramente esterrefatto. A me sembra molto chiaro dov'è il collegamento con la Costituzione, colleghi, nessuno in questa Repubblica può essere picchiato e non esiste nessun motivo che giustifichi il fatto che uno venga picchiato. In questa Repubblica
non si controbatte, per cortesia.
In questa Repubblica, ma essere buttato in acqua è già di per sé un atto di violenza.
Per favore, ha già fatto il suo intervento, per cortesia.
Ma per quanto, al di là del fastidio che può dare una persona che vende insistentemente, lo abbiamo provato tutti, ma questo non può in alcun modo giustificare un atto violento. Non mi potete dire che non è stato picchiato, ma una persona che viene buttata in acqua è un atto violento di per sé. Poi va bene che rimanga incolume, che non abbia subito danni, ma ci mancherebbe, ma è già un atto violento di per sé. Quindi questo travalica, perché in questo paese qualunque persona non deve essere picchiata ed è tutelata dalla violenza, se non dalla violenza della polizia, che comunque ha dei limiti molto precisi. Qualunque crimine viene commesso non giustifica, anche crimini gravi non giustificano poi dall'essere picchiati. Questo lo ricordiamo perché anche in altri casi abbiamo spesso sentito rispondere, ma quello si drogava, ma quello cos'ha. Niente, qualunque cosa faccia una persona che potremmo anche essere noi, nessuno deve essere picchiato o subire atti di violenza. Grazie.
Grazie, consigliere Rivolta. Ci sono altri interventi? Consigliere Dall'Occo.
Io credo che questo ordine del giorno contenga 3 episodi, tutti e 3 da condannare. Se posso fare una critica a questo ordine del giorno, che voterò a favore, ovviamente, è che sono stati messi insieme 3 episodi che forse non sono così tanto correlati, nel senso che sono sicuramente degli episodi di violenza, verbale o fisica. Ecco, presi singolarmente credo che siano tutti da condannare, sono da condannare anche messi tutti assieme, ecco, però forse non c'è tutta questa correlazione. Comunque la mia dichiarazione di voto è che voterò favorevole.
Grazie, consigliere Dall'Occo. Se non ci sono, ma credo che a questo punto non si può più, cioè, siamo sulle dichiarazioni di voto. Grazie. Passiamo al voto.
al voto l'ODG Barbieri. Barbieri, Bianchi, Roggi, Cipriani, Crema,
favorevole,
Costa, Dall'Occo, De Feo, De Mezza, Delfini, Carlaschelli, Gnazzi, Minniti, Prati, Rivolta, Ruginenza, Sarina, quattordici favorevoli e due contrari.
Sarai contrario?
Due.
Con 14 favorevoli e due contrari, l'ordine del giorno passa. Chiudiamo qui il consiglio, avendo esaurito fortunatamente tutti i punti.